Buongiorno a tutte e a tutti. Prego i consiglieri e i commissari di prendere posto gentilmente. Si apre la seduta sulla quinta commissione. Come in oggetto si ha oggi la presentazione del progetto per il portale di georeferenzazione del sistema di drenaggio urbano. Presenti alla commissione l'assessore nostro Ferrante, e poi abbiamo anche l'ingegnere Mirko Masini e l'architetto dirigente Valcalda della difesa del direzione difesa del suolo. Andrei con l'appello. Alfonso, non è ancora arrivata. Avvenente, bevi l'acqua. Bianchi, assente. Bordilli, Bruzzone, Canessa, assente. Caputo, Carafini, Casini, Cavo, assente. Centofanti, assente. Chiarotti, Falcone, Falteri, Pinocchio, io, Frigerio, Gambino, Gandolfo, Garzarelli, Ghio, Gregorio, penso stia arrivando, Cabur Simoamed, Maccagno, Marangoni, Maresca, Masha, Mesmacher, Orlando, Pellerano, Picciocchi, Romeo, Russo, Sicignano, Stupia, Tassara, Vacalebre, non lo vedo, Vassallo, Venturini. Grazie. Ora procediamo con Allora, procediamo pure con la presentazione del progetto per il portale. Lascio la parola all'assessore Ferrante, grazie.
Allora, buongiorno a tutti, ci siamo visti fino a qualche minuto fa. Come abbiamo annunciato nella commissione di prima, ora passiamo a questa cosa che viene presentata, cui ho tenuto particolarmente dopo che l'ingegner Masini è venuto a confrontarsi in assessorato un mesetto fa. Ho tenuto particolarmente che ci fosse questa commissione, perché è una commissione che ci deve chiarire esattamente degli aspetti, perché sappiamo perfettamente che con le prime piogge, neanche autunnali, di fine estate, il problema delle caditoie diventerà, come dire, uno dei primi dei dossier genovesi. Allora, dobbiamo chiarirci, perché stamattina ci sono stati degli interventi, no? Dobbiamo chiarirci sul fatto che per questo sistema, che ora verrà spiegato, è stato fatto un bando, ok? È stata fatta una gara, scusate. Alla gara potevano partecipare qualsiasi soggetto, compreso AMIU. AMIU non si è presentata, ok? E quindi, come dire, questo lo dico perché stamattina non mi sembrava corretto entrare nel tema, visto che nel pomeriggio avremmo affrontato il problema delle caditoie. Poi, questo diciamo che è una buona prassi che abbiamo ereditato dallo scorso ciclo amministrativo, bisogna prenderne atto. Il sistema prima come funzionava? Veniva fatto da AMIU, non c'era un censimento vero e proprio. AMIU tendenzialmente aveva una squadra operativa che andava con l'autospurgo a liberare le caditoie. Dopodiché rimaneva la drammatica criticità legata al cosa si faceva con i tombini, le caditoie tombini ostruiti. Avevamo tre livelli istituzionali che si combinavano e si incrociavano su un tombino: AMIU sopra, Aster in mezzo, IREN per quanto riguarda la rete sotto. Quindi, come dire, il problema dei tombini potrà sembrare secondario dal punto di vista manutentivo, invece era molto complesso nell'operatività. Non c'era nessun censimento, ora addirittura c'è un geoportale. La gara non prevedeva solo la pulizia dei tombini, ma prevedeva anche la geolocalizzazione. Il fatto che chi vince la gara deve fare una fotografia, raccontare il tombino, la caditoia in che situazione è e inserirla a seconda del colore tra quelle che vanno bene, quelle critiche
che si possono risolvere in maniera semplice e quelle molto critiche che prevedono interventi più complessi con tre colori, mi sembra verde, giallo, rosso. Quindi, come dire, riprendiamo anche il semaforo, così è anche facilmente intuibile. Io mi sono divertito, non vi dico a che ora, a girare per il Geoportale a vedermi un po' di caditoie che, come dire, come tutti voi, osservo anch'io camminando per la città, e non vi nego che negli ultimi due mesi il mio occhio, come dire, purtroppo sta prendendo quella deformazione di andare a vedere tutte le cose che non vanno, e sono tantissime, lo sappiamo. E teniamo a precisare che noi ci ritroviamo in una situazione attualmente di questo tipo. Abbiamo 78.395 caditoie mappate indicativamente, e 70.000 più o meno risultano operative, ne abbiamo 4.000, io arrotondo, 4.000 con difetti strutturali già individuati, e 3.779 non risultano adeguatamente pulite. Quindi è chiaro che la parte che mette in crisi il sistema è una parte estremamente residuale, ma anche fossero 3.000, come di fatto sono, rispetto agli 80.000, magari sono quelle 3.779, in realtà sono questi numeri, che ci mettono particolarmente in crisi, sia con i cittadini che con la stampa, ogni volta che, come dire, ci sono piogge eccezionali. Dobbiamo anche ricordarci che i nostri caditori e i nostri tombini raccolgono l'acqua. Una volta che l'acqua è raccolta, finisce in delle condotte, e le condotte genovesi, ahimè, qui a fianco a me c'è il dirigente dell'area, l'architetto Valcalda, noi abbiamo questo storicamente, un sistema, come dire, di acque bianche abbastanza, se non pesantemente, sottodimensionato. Quindi è chiaro che il tombino e la caditoia raccoglie, però davanti ad afflussi belli alti di acqua, cioè precipitazioni intense in breve tempo, non c'è caditoia e tombino che regga. Poi è chiaro che siamo passati dalla pulizia, posso dire un po' a macchia di leopardo, che avveniva con Amiu, ma non esattamente un sistema che mi diceva in quale tombino era andato, in quale tombino non è andato. Quindi io di fatto, come dire, noi di fatto come amministrazione eravamo in grado di controllare esattamente quali tombini c'era stato l'intervento e quali no. Ora siamo passati a un intervento puntuale. La città è stata divisa in due lotti, lotto 1 e lotto 2. Lotto 1 di fatto raccoglie i municipi centro-ovest, medio-ponente, ponente, Valpolcevera. Il lotto 2 invece è centro-est, medio-levante, levante, bassa e media Valbisagno. La suddivisione è più o meno è stata fatta per fare in modo che più o meno l'impegno, come dire, sia pari tra i due lotti. Sono due ditte diverse che intervengono, quindi sono due lotti vinti da due ditte diverse. Il fine però non è la ditta, il fine è che loro, ognuno deve, come dire, geolocalizzarlo in maniera puntuale. Se voi siete andati nel geoportale, so che alcuni di voi, vedo qui l'ex assessore Venente, che insomma lo sa perfettamente, si è divertito come mi sono divertito io, no? Quindi c'è la fotografia, c'è tutto, abbiamo ben presente quali sono quelli critici, ora vi spiegheranno in quelli critici come si deve intervenire. Poi c'è il critico, tanto per capirci, leggero, che l'intervento si fa e si sistema, e c'è la situazione critica complessa che prevede interventi parecchio strutturali. Ultima cosa, è chiaro che davanti a un numero di questa portata, 80.000 caditoie, è chiaro che l'intervento al massimo si riesce a fare una volta all'anno. Una cosa che io ho già chiesto nell'incontro con l'ingegner Masini è quello che abbiamo detto stamattina: bisognerebbe riuscire ad arrivare al punto tale che, se noi conosciamo per motivi storici, per motivi di geomorfologici o di orografia, che abbiamo dei tombini che vanno più in sofferenza, lì dobbiamo immaginare anche un secondo passaggio, perché è chiaro che se il passaggio una volta all'anno, a seconda della stagione in cui avviene, e dal momento che quando l'acqua finisce il tombino si porta tutto quello che raccoglie per strada, se io ho un tombino vicino a dei contenitori della spazzatura, è chiaro che se i contenitori della spazzatura intorno hanno sacchetti o spazzatura lasciata lì, quello andrà nel tombino. Se qualcuno, una ditta, sta lavorando vicino a dei tombini e ritiene in maniera come impropria e non rispettando le normative di utilizzarlo anche per buttarci una parte, diciamo, di cemento liquido o materiali, è chiaro che col tombino si ostruisce anche se il giorno dopo siamo intervenuti. Quindi, partendo dal principio che, a mio avviso, non riusciremo mai a avere la perfezione per cui i tombini funzionano tutti e non si allaga mai nulla, ricordiamoci che il tombino ha l'effetto dell'imbuto, il tombino raccoglie, ma se sotto la, diciamo, la parte della conduttura sì, è sottodimensionata, è chiaro che quello che raccoglie poi avrà l'effetto imbuto e più di tanto quindi non raccoglierà. Noi ormai, e voi lo sapete, molti di voi perché sono stati in giunta, abbiamo una situazione meteorologica che tendenzialmente intende avere sempre di più eventi estremi, per cui in pochissimo tempo in zone della città, e non è detto in tutte in maniera omogenea, si scaricano grosse quantità di acqua in brevissimo lasso di tempo. Quindi anche questo mette più velocemente in crisi il sistema. A mio avviso, come assessorato, il focus che dobbiamo fare nel presentare questo bellissimo lavoro è come riuscire a intervenire più volte in quelle situazioni che noi conosciamo già essere particolarmente critiche. Quindi ci vorrebbe un livello 2 nella geolocalizzazione. Il livello 2, e poi quello sarà compito di Basilio arrivarci, il livello 2 è dire con un altro colore o un'altra mappa quali sono le zone o i tombini che facilmente vanno in crisi, quindi bisogna magari immaginare un secondo passaggio. Non è una cosa è facile dirlo, molto difficile da farlo, da farsi, però secondo me, come dire, se vogliamo migliorare il livello di perfezionamento dovrebbe arrivare questo. Il sistema sta andando a regime e sull'AMIU mi dispiace averla fatto l'appunto, ma consigliere mio, mi ritenevo che era corretto farlo alle 2 e non prima. Io passerei la parola all'architetto Valcalda, l'ingegnere Masini? Architetto Valcalda, al direttore. No, loro intervengono dopo. Scusate, prima facciamo fare l'illustrazione, siete d'accordo? Sì. No, no, prima illustrazione. Dai.
Buongiorno a tutti. La precedente commissione, intervengo io, cerco di fare un cappello alla relazione dell'ingegner Masini, che essendo insieme alla dottoressa Francioli, che non è presente, il direttore dell'esecuzione di questo servizio, vi vuol dire puntualmente un'attività fatta. La precedente commissione consiliare venne tenuta il 16 ottobre del 2023, e presentammo quello che erano le conclusioni iniziali. Adesso qui a distanza di quasi 3 anni, insomma di 2 anni e mezzo, portiamo i risultati del primo passaggio. Due appunti fondamentali per completare il discorso dell'assessore. Quando si parla di reti sotterranee, quindi reti di servizi che portano fluidi, quindi reti fognarie oppure drenaggi urbani, bisogna tenere in considerazione sempre una data, che è il 1995, data nella quale per legge si dovette trasferire all'ambito territoriale omogeneo del servizio idrico integrato tutte le reti fognarie per la legge Galli. Il Comune allora scelse di trasferire l'intero pacchetto delle reti sotterranee, quindi anche le reti bianche. Le reti bianche, le reti miste, tutte le reti che riguardavano un qualche fluido che passasse sotto e fosse raccolto da una rete comunale. Ometterei, perché questo non è forse il momento di parlarne, ci sono delle criticità che riguardano anche adesso attualmente i rapporti con il gestore di queste reti qua, anche perché a tutti gli effetti le reti bianche, l'ente di gestore e l'ARERA, che è l'agenzia nazionale, ha stabilito che non debbano essere intervenire nel perimetro dell'ambito territoriale omogeneo, perché è una rete di drenaggio che deve essere quindi in capo alle amministrazioni locali e non alla gestione comprensoriale dell'ambito. Questo perché dico questo? Dico questo perché in realtà in questi anni, questo è il motivo per cui si è venuto poi alla determinazione di fare una gara con un servizio nuovo, più moderno, ecco. L'attività dell'AMIU veniva, diciamo, in qualche maniera bensì programmata, perché comunque c'era la rete principale da fare, però arrivava a una pulizia di caditoie di circa 25.000, con magari una ripetizione, un'attenzione per certamente che non avevamo neanche una conoscenza di quello che c'era. Quindi il primo passaggio fondamentale è stato quello di conoscere, di georeferenziare, di vedere, per intervenire come potete chiunque andare a vedere andando al link dell'indirizzo che poi magari vi facciamo vedere, dove sono le singole caditoie, che criticità ci sono state. È chiaro che quando abbiamo fatto l'appalto, poi vi dirà l'ingegner Masini con maggiore puntualità, noi avevamo definito e progettato tutto un insieme di interventi. Al pronti via, dopo 6 mesi, alcuni interventi li abbiamo dovuti rettificare. Uno dei più importanti, al di là della definizione di diverse tipologie di caditoie, perché non so, ce ne sono, pensavamo ce ne fossero 4-5, sono ben di più, e ben di più vuol dire anche interventi che hanno un costo maggiore o minore. La grandissima criticità della condizione dei braccetti di collegamento alla rete. Se si era partito per dire facciamo un pezzettino lì vicino alla caditoia, immaginatevi quindi dove si raccoglie l'acqua nel primo puntuale, sappiate che nel primo passaggio ne abbiamo fatto 15 chilometri, Mirko, 15 chilometri di braccetto. Immaginatevi un attimino, per poter in qualche maniera scovolarli e poter rendere all'uso la singola caditoia, ed è stato un intervento pesante, ecco, insomma, che ha portato alla revisione poi attuale che facciamo, in maniera da tenere in considerazione anche per obiettivi raggiunti, per quelli che sono le attività che fanno al singolo ufficio. 15 chilometri di braccetti, vi assicuro che sono un carico, un onere da seguire veramente consistente. Questi braccetti, ecco, mi porto alla conclusione, sono dimensionati, ora un tecnicismo questo qua, anche per dirvi cosa, per garantire il trasporto, quindi il passaggio di un fluido, per una pioggia che ha un tempo di ritorno statistico tra i 5 e i 10 anni, o non sono tutte uguali, ecco, insomma. Il che vuol dire una pioggia che ogni 5 o 10 anni si può riproporre. Sapete tutti che le piogge più devastanti sono quelle che vanno con tempi di ritorno di 200 e di 500 anni. E quindi in realtà una pioggia consueta, io non so se sono a seconda dell'area, potrebbero essere qualche millimetro d'acqua, la pioggia era più una pioggia ricorrente. Quindi è pacifico, perché se io dovessi dimensionare tutta la rete cittadina per colmare una portata cinquantennale, beh, io faccio le strade con delle caditoie, che la caditoia continua, dovrei fare, non è pensabile, è una grata completa, ecco, insomma, quindi non è pensabile. Quindi questo è per dire le condizioni in cui siamo. E il fatto quindi, la necessità quindi di conoscere adesso i passaggi successivi, qual è la rete bianca? Perché qualcuno, voi consiglieri, poteste domandarci, ma scusate, tecnici siete voi, ditemi cosa passa là sotto. 30 anni fa passammo questi dati qua all'AMGA in allora, perché era una nostra azienda, sono passati 30 anni. 30 anni dove la gestione di queste reti sotterranee non erano in capo al comune, tutto questo è evidente. Poi adesso ci sarà una discussione, chissà cosa verrà negli anni entranti, negli anni venire, ci sarà da divertirsi, ecco. Però questa questione deve essere assolutamente chiara, quindi quasi mai dicesse, ma negli anni i vari uffici si sono distratti, no, non si sono distratti, hanno semplicemente fatto quello che dovevano fare, e fra le cose che dovevano fare non c'era il controllo delle reti bianche. L'AMIU ha fatto negli anni questa attività importante, e chiudo. Quando è evidente che avendo una nostra azienda, anche, dico onestamente, l'indirizzo che ci è stato dato, anche perché non è che io faccio il dirigente, faccio il tecnico, benissimo, ma sono la parte più vicina alla struttura politica. Quindi la struttura politica, l'indirizzo e l'amministrazione mi dice verifichiamo quali sono gli interventi eventualmente che può fare una nostra azienda, nella fattispecie l'AMIU, è evidente. Ci sono la tutela di lavoratori, di posti di lavoro, no? Tutti quanti siamo educati a questa attività qua. E le prime incontri che abbiamo fatto sono stati fatti quindi con i colleghi di AMIU, e le attività per poter far fronte eventualmente o affrontare anche delle gare come ci sono state necessitavano un intervento finanziario non sostenibile. Cioè un scavatore a risucchio di quelli potenti può arrivare a costare oltre 1 milione di euro, voi fate un po' l'idea, doveva fornirsene di 15, beh, non stiamo parlando di niente. Ecco. Quindi abbiamo fatto il bando, un bando di gara, poteva partecipare chiunque, ci sono stati due aziende, un raggruppamento ed un'azienda spezzina che hanno vinto e siamo partiti con i lavori con tutte le difficoltà del caso. Quello che voglio ricordare a questa commissione è che comunque in uno dei due lotti aggiudicati sono presenti le principali aziende genovesi, quindi in raggruppamento, per cui anche il territorio in questa maniera qua ha avuto una ricaduta, abbiamo avuto anche insomma, un'attenzione di questo tipo qua, perché non abbiamo voluto espressamente che tutti e due i lotti fossero giudicati ad un'unica azienda. Questa qui è stata una scelta capitolare. Vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio l'ingegner Masini che vi spiega anche la presentazione che ci siamo permessi di prepararvi. Grazie.
Grazie architetto Valcalda, lascio la parola all'ingegnere Masini per illustrare la presentazione. Grazie.
Ecco. Buongiorno a tutti, allora le premesse le hanno già fatte e andiamo subito con la presentazione. Una presentazione che segue appunto quella in cui abbiamo illustrato il progetto del 16 ottobre 2023. Devo ringraziare la precedente amministrazione perché ha creduto in un progetto. E siamo i primi in Italia a avere un sistema digitalizzato delle caditoie di tutto il centro urbano. Oggi parlavo con il Comune di Milano, Comune di Torino, Comune di Bologna e hanno chiesto un incontro affinché ci vuole la sinergia. Io sono sempre per far sì che l'amministrazione possa sempre migliorare, quindi poi se poi con l'amministrazione troveremo modo avremo anche degli incontri con gli altri enti. E fanno altre cose, però diciamo che è un sistema che è uno tra i primi nelle città in Italia. Allora, il precedente sistema non c'era un sistema digitalizzato, era tutto cartaceo, questo creava, ecco, ripeto alcune cose perché diversi consiglieri sono cambiati, quindi è giusto fare un attimo un promemoria della precedente gestione. Quindi io direi di andare avanti con le slide. Allora, precedente gestione, quindi prima della gara che è stata fatta e aggiudicata nel giugno 2023, il servizio di pulizia era gestito da AMIU, vedete, e l'AMIU faceva circa 25.000 caditoie, quindi 48.000 interventi, ma poi quelle censite e pulite erano circa 24.000 caditoie e noi siamo riusciti a censire, diciamo che il censimento è durato quasi 2 anni perché è molto complesso, poi vi spiego come è andata, come funziona il censimento. Abbiamo censito oltre 80.000 caditoie. Ad oggi l'impegno economico è rimasto sempre il medesimo, quindi un importo contrattuale di 2 milioni di euro divisi in 2 lotti annuali, ok? E le criticità quali erano? Appunto, un modesto intervento da parte di AMIU, circa il 25% delle caditoie presenti nel territorio comunale, e l'impossibilità anche da parte nostra di verificare in tempo reale l'intervento che veniva svolto, perché poi loro mandavano mensilmente o trimestralmente dei fogli Excel indicando il numero degli interventi eseguiti, e quindi non sapevamo bene anche con precisione dove erano poi questi punti di capotazione. Abbiamo diverse poi tipologie di caditoie che poi vi faremo vedere, e un parco mezzi limitato, perché pulire una caditoia non è soltanto aprire il pozzetto, ma vuol dire sia quindi pulire all'interno della caditoia ma anche poi tutto il sistema di captazione adesso collegato. Inoltre, che poi è la parte amministrativa più importante, il servizio di contratto della scuola 2020, e quindi per quanto definito dal codice degli appalti abbiamo quindi indetto una nuova gara e un accordo quadro. Accordo quadro vuol dire che il servizio è gestito per 4 anni e poi si farà a fine del 2026 una nuova gara, ok? Allora, quindi da giugno 2023 ad oggi, quindi qua abbiamo è stata fatta quindi la gara, in realtà divisa in 3 lotti, no? Il primo lotto è il lotto di Ponente, quindi tutti i municipi che hanno stato precedentemente l'assessore, poi abbiamo il lotto 2 che è il lotto di Levante, e il lotto 3 qual è? Il lotto 3 è la pulizia di intervento straordinario, ovvero nel caso in cui allerte meteo o anche in senza allerta meteo, ma abbiamo delle intense piogge che provocano degli allagamenti localizzati, il servizio è gestito dal servizio della protezione civile e quindi ha vinto oltretutto una medesima ditta che è quella che poi è dell'Otto di Levante, interviene facendo gli interventi localizzati in cui si sono riscontrate queste criticità. Quindi, e abbiamo detto appunto, gli importi sono i medesimi già degli impegni precedenti, quindi 1 milione di euro per il lotto 1, 1 milione di euro per il lotto 2, questi sono importi annuali, e il lotto 3 sono pari a 250.000 euro annui. E quindi lotto 1 è interventi di manutenzione ordinaria. Io qui lo dico sempre, lo dico a tutti i presidenti di municipio, ai consiglieri, alle aree tecniche e ai cittadini che scrivono, noi interveniamo per la manutenzione ordinaria. Interventi straordinari vengono ancora, come precedenza, gestiti da Aster in quota parte. Alcune poi le gestiamo noi e poi vi facciamo vedere quali. E mentre l'83 appunto è quello relativo agli interventi di straordinarietà in caso di forti piogge o allagamenti localizzati. Allora, precedentemente veniva quindi redatta questi tabulati in Excel, vedete bene che è anche difficile lettura, comprensione, ma non tanto per quello che c'è scritto, ma per verificare per l'effettiva pulizia e in che stato si trovavano poi effettivamente le caditoie. E oggi invece siamo passati a un sistema di questo tipo. Io devo anche ringraziare il sistema informatico del Comune di Genova che ha permesso questo. È tutto un prodotto del Comune. Ecco, questo è importante sottolinearlo. Un grande lavoro svolto dagli informatici del Comune. Qua si vede già a occhio quali sono il colore prevalente, ma un po' ingannevole, io sono un tecnico. Devo dire che poi questi verdi, poi col tempo abbiamo riscontrato che sono gialli, perché il verde è la caditoia funzionante, ovvero si esegue l'intervento, funziona, si fa la verifica con i braccetti e si funziona. La caditoia gialla, si fa l'intervento, quindi può essere una o caditoia rotta, insegniamo gialla, quindi deve intervenire Aster per andare a sostituire la griglia caditoia, quindi se è rotta proprio magari la parte in ghiso o il telaio, oppure se è pulita, ma quando si fa poi la verifica con l'ugello per vedere che l'acqua viene convogliata regolarmente nella condotta, l'acqua ritorna indietro, perché ci può essere il braccetto rotto, ci può essere presenza di radici, ci può essere presenza di asfalto, di cemento, di calce, e quindi delle reti interne, perché quello succede, e quindi è gialla. Quindi cosa vuol dire? Che prima ho detto che sono i gialli, poi realmente constatiamo che dei verdi in cui ci sono delle segnalazioni che abbiamo pulito sono gialli, perché magari hanno fatto la verifica e funzionava correttamente, ma la rottura del braccetto era molto più avanti, non si ha un ritorno immediato e quindi magari c'era proprio un funzionamento del sistema stesso. Mentre i rossi sono quelli in cui non si è potuto intervenire, perché nonostante il fatto che si mettono i divieti di sosta 48 ore prima, nonostante che si fa tutto quello che deve essere fatto con la polizia locale, molte volte rimangono parcheggiate delle macchine o ci sono un asfalto parzialmente sulla caditoia stessa, non si riesce a aprire la caditoia e quindi è stata censita, cioè individuata, ma non è stato fatto l'intervento di pulizia. Okay? E poi abbiamo introdotto, questa è una novità in corso, la caditoia bianca. Cioè, dopo un anno, in automatico, diventa bianca quella caditoia. Bianca con cosa? Con un contorno, ora lì non si vede tanto bene, di colore precedente. Cioè, quindi, bianca-verde vuol dire che era verde, è passato un anno, mi ricorda, guarda che è passato un anno, dovete intervenire. Se bianca al contorno giallo era una caditoia che è stata censita ma aveva dei problemi, bianca contorno rosso vuol dire che era stata censita ma non è stato eseguito l'intervento. Okay. Tutte queste modifiche sembrano facili, ma comportano un grande sforzo anche informatico in merito a questo. Quindi si può accedere sul link del comune al geoportale e chiunque, ora noi abbiamo la nostra gestita anche dalle imprese e poi il cittadino invece in maniera più semplice ha questa restituzione grafica in cui appunto abbiamo delle fotografie prima e dopo l'intervento. Ed è stato proprio un onere contrattuale che senza fotografie, questo è stato difficile farla digerire alle imprese, ma non erano pagate. Io poi sono abbastanza rigido su questo sistema qua. Se non c'è le fotografie, anche se l'è pulita, io, quindi è la fotografia il mezzo per il quale è ammesso l'intervento, quindi deve essere fatta fotografia prima e dopo l'intervento, per vedere quindi l'intervento di pulizia. Abbiamo nel portale sempre la programmazione, il cronoprogramma, noi come Lotto mandiamo anche i cronoprogrammi sul sito, mandiamo gli interventi eseguiti ai diversi municipi, questo sappiatelo, come consigliere dovete saperlo, dovete informare correttamente i cittadini, e in cui c'è il cronoprogramma mensile o bimensile, poi dipende un attimo dalla gestione dell'impresa, e poi abbiamo la restituzione delle effettive vie svolte. Ecco, questo capite bene, che se si fa un programma, poi non è detto che si rispetta i tempi, ma non perché una nostra dimenticanza dell'impresa, perché o c'è la pioggia, o piove, o ci sono dei problemi anche di gestione appunto delle vie precedentemente, e i cantieri, o anche macchine, che quindi bisogna ripetere la messa in opera dei cartelli stradali, quindi ci possono essere mercati, ci sono tante, e quindi noi poi mettiamo l'effettiva riscontro di quello eseguito, ok? Quindi abbiamo questo, è il riassunto che accennava in premessa l'assessore, e nella realtà, quindi queste sono quelle attualmente pulite. E corrisponde, io dico, al 90-95%, perché poi mentre si fanno delle pulizie e si individuano, anche ora nel secondo giro, magari alcune che non sono state individuate nella precedente tornata, e quindi magari questo va un po' a incrementare. Secondo i nostri calcoli potremmo arrivare a circa 90.000 caditoi. Ad oggi questo è lo stato dell'arte, i gialli sono 4.000, i rossi sono pochi in realtà, anche se poi realmente io sono convinto che quei verdi sono un pochettino di meno. E la caditoi quindi sono funzionante, questa è la foto prima e dopo. Indicazione dell'operatore, del tipo di intervento svolto, se in maniera meccanica o in maniera manuale, perché molte croce vengono pulite manualmente, ok? E poi, vabbè, qua c'erano anche altre indicazioni che ora hanno messo, ma noi abbiamo anche indicazioni di chi è l'operatore che interviene. Il risultato, quindi, qua ho fatto dei video per vedere come, quello dell'8.1, come si fa a intervenire sulla caditoia. Ora non riesco a far partire il video, come si fa? Dovrei andare sopra il video e cliccare, se possibile, e magari interrompiamo, ecco. Se si alza il volume forse si sente anche un po'. Comunque, qua sembra semplice, ma noi paghiamo contrattualmente, perché hanno fatto l'offerta, circa 25 euro a caditoia. Ci sono delle caditoie che ci mettono quasi più di un'ora. Abbiamo dovuto fare degli accorgimenti nei prezzi, perché le caditoie, come diceva il precedente il direttore, non sono tutte uguali. E qua è molto costipato, specialmente è per quello che noi siamo riusciti a metterci quasi 2 anni a censirli, perché oltre al censimento vanno pulite, e c'è una situazione, vedete bene come sono consolidate, vuol dire che era forse tanti anni che non venivano pulite. Questo è il primo, dopodiché si fa il secondo intervento, andiamo col video, quindi una volta che si rompe la parte, ecco, andiamo avanti, ok, facciamo vedere bene un attimo. Questo è l'8.1, questa è una ditta specializzata che abbiamo conosciuto nelle sommergenze 2014, hanno dei macchinari potentissimi, non è con l'acqua, come avete molte volte visto, perché l'acqua sì che ha l'ugello e rompe il materiale, ma produce peso, conferimento a discarica, aumentano i costi, e poi l'acqua va a costruire all'interno del tubo. Mentre in questo modo qua si rompe manualmente, si aspira in maniera in questo modo qua, poi si rompe nuovamente perché c'è un altro fondo, perché sono anche profonde le caditoie, poi questa è una caditoia normale, poi c'è il bocca di lupo, le griglie, e si va avanti, andiamo avanti con l'altro video, possiamo interrompere il video. Per questo sembra essere la caditoia, il tempo non è accelerato, è quello che è. Ecco, stacchiamoci, attenzione qua, siamo passati troppo, aspetta, eccolo là. E questo è, ecco, l'intervento pulito, e poi si fa la prova, quindi con l'ugello si spinge, con la pressione si manda l'acqua al tubo, se l'acqua non torna indietro vuol dire che è correttamente funzionato. Questo si fa su tutte i 78.000 caditoie che sono state censite. Okay? Andiamo avanti, possiamo interrompere il video, grazie. Le caditoie gialle, quindi, sono quegli interventi che magari è stata anche pulita correttamente la caditoia, ma ha dei problemi. Allora, quali sono le casistiche che abbiamo inserito uguale per l'8.1 come l'8.2? Il braccetto rotto, quindi non è proprio rotto, quindi è scollegato per radice o si spara rotto perché poi magari passano quelle delle fibre e rompono. Il braccetto ostruito e non funzionante, quindi ci sono tanti casi in cui betoniere puliscono la betoniera, usano la caddettoia come VC e quello funziona così. E poi noi siamo a verificare che non funziona. Oppure sono pericolose, si rompe la griglia, non manca la griglia e c'è tutto il pozzetto. Diciamo che quelle più difficili sono appunto i braccetti, perché caddettoia di per sé, poi con Astere, man mano noi mandiamo mensilmente ad Astere gli interventi e loro man mano fanno. Però quelli più facili sono quelli dove magari è da cambiare la caddettoia. Quelle più complicate sono dove si rompe l'asfalto per andare a sostituire il braccetto. Allora noi ci siamo, in corso dall'appalto, del contratto, abbiamo introdotto appunto questa, la dicitura della pulizia del braccetto, perché Astere non riesce, Astere ha tante cose da fare e questo è un onere che Astere aveva anche precedentemente, ma ora noi qua riusciamo a seguirlo quasi in tempo reale e quindi le imprese hanno iniziato a pulire anche i braccetti. Ad oggi hanno pulito 17 km di braccetti. Voglio far partire il video così voglio far vedere come funziona la scovolatura delle condotte, cioè scovolatura vuol dire pulizia del braccetto in termine tecnico. Possiamo far partire il video se vogliamo. Non c'è più. Ecco, scusa. Così facciamo vedere un attimo come funziona la pulizia della scovolatura, perché è importante che voi avete anche idea di come funziona. Ecco, qua la pressione addirittura arriva fino a 600 bar. Si manda l'ugello all'interno di questo pozzetto. Qui era gialla, quindi sapevo già che non funzionava, perché era indicata gialla. Allora abbiamo fatto, quindi ad alta pressione si manda, ecco, l'ugello con l'acqua, laggiù c'è la caddettoia dall'altra parte, io sono andato di là a vedere, ho verificato, poi queste qua sono verifiche periodiche, loro poi compilano un foglio e certificano che l'hanno fatto. Io vado a vedere di là, questo qua lo faccio vedere integralmente così vi rendete conto come funziona. Quindi passa, arriva poi in fondo l'ugello, se arriva vuol dire che la caddettoia e il tubo funziona correttamente. Vedete qui dove ancora arrivare, ci mette un po' perché poi si spinge, ma poi c'era anche materiale, quindi vuole tanta pressione. E ora vedete che tra poco spunta fuori ed esce l'acqua. State attenti a farsi la doccia perché ce n'è tanta. Aspettiamo 30 secondi, ma dovrebbe uscire, si vede proprio l'uscita dell'acqua. E quindi vuol dire che quando esce, diciamo che la forza dell'acqua ha potuto liberare, a volte non esce, quindi vuol dire che o è rotto il braccetto o è talmente ostruito che non si riesce a intervenire manualmente, ma bisogna appunto rompere l'asfalto e andare a sostituire il braccetto stesso. E qua ora vedete, sento il rumore, questo qua è nostro, ora noi l'abbiamo integrato con il nostro appalto, e questo qua esce fuori l'acqua, quindi vuol dire che funziona correttamente. Interviene Astere, se avete rotto. Quindi eccolo qua, è uscita l'acqua e funziona correttamente. Possiamo interrompere il video. Torniamo nelle slide precedenti, interrompiamo il video, ok, usciamo, eccolo qua, perfetto. E poi abbiamo appunto quelli rossi, vuol dire che non si può intervenire perché c'è la macchina, oppure perché c'è bisogno della spazzatura, oppure perché c'è l'asfalto o altri motivi di questo genere, quindi non siamo riusciti a intervenire sulla caddettoia. Quindi i risultati sono quelli che abbiamo già detto. Io ho messo 45.000 perché abbiamo messo quasi 2 anni a censire 80.000 caddettoie, quindi un anno e mezzo, un anno e tre quarti, e perché abbiamo potuto anche fare il censimento. Ora mi auguro che in questa nuova annualità si va leggermente più veloce, perché comunque è fatto il censimento, quindi sappiamo già i punti e molte situazioni sono ordinarie e quindi basta un intervento, anche se la caddettoia è piena, in un anno non si cementifica come quanto riscontrato nelle precedenti interventi. Abbiamo quindi tutta la georeferenziazione di tutti gli elementi del sistema di captazione in tempo reale, il monitoraggio in tempo reale della pulizia e la pulizia approfondita con la scovolatura. Questa è la situazione di oggi ed è una evoluzione, io dico proprio copernicana, perché veramente è cambiato totalmente il modo di gestire questo appalto. Quindi al 30 giugno sono stati quindi effettuati oltre 85.000 interventi, sono state smaltite 1500 tonnellate di rifiuti di materiale. Noi ci facciamo dare tutti i FIR, ecco, questi sono i FIR, qua c'è la pesata, senza quelli noi non andiamo avanti con i pagamenti, eh? Il formulario, in sostanza, quando loro, ecco, noi abbiamo anche l'8-1, noi abbiamo delle aree che prendiamo per diversi mesi, aree comunali, quindi può essere anche un disagio per il cittadino, perché magari una parte di parcheggio, di posteggio, di area viene presa temporaneamente da noi, abbiamo questi scarabili stagni chiusi, e viene messo il materiale e poi viene portato alle discariche che possono conferire il materiale, con analisi del materiale logicamente prima, viene eseguita la pesata, e questo è il documento di trasporto che devono avere quando si porta il materiale in discarica. Questo è la situazione ordinaria che si trova, e poi di quella una volta eseguito l'intervento, scusate, faccio vedere la foto che non l'ho vista, eccola qua, intervento eseguito dalla polizia. E questo, io ho messo anche delle linee programmatiche per l'amministrazione, così già saprà quali sono gli oneri che dovrà sostenere affinché il sistema deve migliorare. Io punto sempre al fatto, come direzione, che venga migliorato il sistema, incremento dei fondi, perché ora noi abbiamo 2 milioni di euro all'anno, non sono pochi, ma con il nuovo bando che verrà fatto nel 2027 sono aumentati i prezzi, abbiamo visto delle criticità che da ora abbiamo gestito durante l'appalto, ma dovranno essere gestite in maniera strutturata poi con un nuovo accordo quadro nel 2027, quindi per l'adeguamento prezzi, per le diverse lavorazioni che abbiamo visto in più rispetto a quelle iniziali nella precedente gara d'appalto, l'inserimento degli interventi di manutenzione straordinaria anche sull'appalto, in modo tale che Aster intervenga il meno possibile, perché diventa più efficiente il fatto che intervenga la medesima impresa per fare anche la rottura suolo, ok? Quindi potremmo fare subappalto, vedrà in base a quello che dice il codice degli appalti. L'incremento dei fondi anche per il terzo lotto, oggi sono 250.000 euro, credo che questo dovrà essere incrementato in caso di emergenza. E poi ci vogliono più squadre operative. Noi ora abbiamo circa 3 o 4 squadre operative, quindi una per ogni municipio, vogliamo fare affinché il sistema abbia continuità, perché poi a volte si rompe la macchina, a volte quindi non funziona, quindi va, c'è un momento di sosta perché va eseguito l'intervento sulle macchine stesse, incrementare il numero delle macchine operatrici su ogni municipio. Ecco, tutto questo. Vi ringrazio per l'ascolto e sono a disposizione per eventuali chiarimenti o dubbi o anche grazie.
Grazie mille ingegnere Masini, che ci ha appena illustrato la presentazione del geoportale. In questo momento apro la discussione e lascio la parola ai commissari. Vedo già prenotati molti commissari, sono molto contenta, quindi partirei con il primo intervento di Gandolfo. Prego consigliere, grazie.
Grazie presidente, ringrazio assessore, gli uffici, i tecnici, per l'illustrazione di un argomento che è sempre stato molto sentito sia dalla cittadinanza ma anche dall'amministrazione stessa, perché poi sappiamo effettivamente parlando quando un intervento di questo tipo possa essere determinante, specialmente nelle situazioni e nei periodi climatici, quelli di pioggia, che sono chiaramente uno dei momenti più critici per le caditoie. Io mi soffermo su due cose che chiedo direttamente all'assessore o agli uffici, poi vediamo in base a chi mi potrà dare le risposte. Magari aspetto un attimo che l'assessore mi possa sentire, così non c'è problema. No, vabbè. Ci mancherebbe, no, era per non parlare. Nessun problema, andiamo avanti, no, nessun problema, era solo per parlare. Dicevo questo, sulle due questioni che mi preme sapere, anche un po' a fronte della, diciamo, commissione di questa mattina, la prima domanda che pongo è questa: come, perché poi magari non ho sentito io, nel caso chiedo scusa, nelle parole anche, diciamo, dell'assessore, degli uffici, come, diciamo, intervengono e soprattutto interagiscono i municipi su questa tematica. Mi spiego, perché poi ovviamente i consiglieri portano magari le loro istanze, mandano le loro segnalazioni tramite mail, scrivono, dove ovviamente hanno più o meno conoscenza di dove c'è una problematica o un'altra, però chiaramente nelle mappature io credo che poi siano i municipi quelli che riescono a darci punti e più situazioni dove conviene un intervento piuttosto di un altro, per poi valutare, visto che ho ben capito si interviene una volta l'anno. Quindi le mie domande sono due, in poche parole: come interviene in questo senso il municipio, con che relazione vi fornisce i dati, ma soprattutto anche a fronte della commissione di stamattina, di questi fantomatici 285.000 euro che ancora non si è capito in che modo e in che termine andranno nei municipi, il presidente di municipio, l'assessore competente, con ovviamente i riferimenti e i pareri dei consiglieri municipali, attinge poi dalle proprie risorse per poter intervenire sulle determinate caditoie, o invece poi si interagisce col comune, del comune che emetterà la spesa per effettuare questi interventi? Questo lo chiedo, visto quel nuovo, diciamo, asset con cui il comune vuole dare la gestione ai municipi su determinati interventi, volevo sapere se anche in questo caso, come invece viene gestita la spesa per poi effettuare questi interventi. Altro tema che pongo, questo è più un tema generico, che poi ovviamente farò un caso più specifico che conosco io, ma penso che in questa città ce ne ha milioni, ci sono più punti dove purtroppo, a prescindere dalla pulizia o meno della caditoia, secondo me ci sono delle problematiche proprio strutturali dove si avvengono comunque degli allagamenti. Faccio un esempio, specialmente in quelle strade dove è presente magari maggiormente la caditoia a bocca di lupo, se ho ben capito, che è quella, diciamo, laterale sul marciapiede. E le faccio un esempio dove, perché conosco più la zona, abitandoci abbastanza vicino in loco, e me l'hanno sempre di più segnalata, una di tutte è via Isonzo. Via Isonzo è questa strada dove poi ovviamente arriva fino in fondo e diventa una piscina lì sotto il ponte, ma è anche stata mal costruita in tempi non sospetti, penso 40-50 anni fa, perché poi a suon di asfalti e a suon di aumento della superficie, in questo senso, di asfaltatura della strada, si è verificato che molte di queste bocche di lupo sono quasi state comparse, e alcune non riescono ovviamente da sole a soddisfare la montare d'acqua che si forma specialmente in fondo a via Isonzo, diciamo lato mare, così almeno da capirci. E quindi io su questo mi sono sempre un po' chiesto e domandato come può l'amministrazione eventualmente intervenire, perché poi mi ricordo negli ultimi mesi c'è stato in Valpolcevera una situazione abbastanza similare, ci sono più punti critici della città dove effettivamente, a mio avviso, l'amministrazione potrebbe magari valutare, stanziare nei prossimi anni degli interventi specifici proprio per vedere se incrementare o meno, se è questo il modo per poter risolvere questo problema delle caditoie, o se no eventualmente affrontare il problema in un altro modo, ma questo chiedo a voi. Grazie.
Grazie consigliere Gandolfo, la parola al consigliere Avenente. Grazie, prego.
Grazie presidente. Ma io volevo ricordare che all'inizio l'architetto Valcalda diceva che fu fatta una commissione nel 2023, ma fu la prima di una lunga serie di commissioni, perché in quest'Aula il tema delle caditoie è stato affrontato più e più volte, sia in commissione, sia che risposta a interpellanze, sia risposta di articoli 54. Questa testimonianza di quanto questo argomento fosse particolarmente e è ancora particolarmente presente nell'attenzione dei cittadini e, attraverso dei cittadini, dei consiglieri comunali. Volevo solo aggiungere che, non senza tema di polemica, che ho provato stamattina a ricordare alcuni interventi che sono stati fatti, avviati durante la scorsa amministrazione. Ringrazio l'ingegner Masini per averlo accennato. Il diavolo è meno brutto di come qualcheduno l'ha dipinto, perché qualche cosa di buono è stato fatto anche nel passato mandato, e la questione delle caditoie l'abbiamo sviluppata interamente nel passato mandato. Ma questo non per mettersi medagliette di latta, ma solo per sottolineare quella che è la verità storica. Alcuni errori sono stati fatti, evidentemente, se no noi non saremmo qui e voi non sareste lì, ma alcune cose buone sono state fatte. Quindi io partirei da queste, dalle cose buone che sono state fatte, per possibilmente implementarne la portata e migliorarle. In particolare, su un tema, possono testimoniarlo sia l'architetto Valcalde che l'ingegner Masini, quando ero assessore, segnalavo molto spesso questo problema, perché mi sembrava e mi sembra ancora una dicotomia che va superata. È pur vero che la pulizia delle caditoie, o meglio, gli interventi relativi alla pulizia delle caditoie sono programmati. Si è sempre detto che, diciamo, il cavallo di battaglia era quello, almeno la pulizia all'anno delle quasi 90.000 caditoie. Però è altrettanto vero, e mi fa piacere che qualche suggerimento è stato colto, è stato modificato con la pallina bianca, che di per sé la pallina bianca dice poco, non è quella della roulette, ma è semplicemente un addendum al lavoro che era già stato fatto, e finalmente si è preso atto che durante l'anno non tutte le situazioni, come posso dire, legate alla tipologia del territorio sono uguali. Per cui, a fronte di eventi meteorologici particolarmente importanti che colpiscono a macchia di leopardo il territorio della città, forse è necessario avere un'elasticità maggiore laddove necessario, in maniera palese, dove si sono appalesate delle criticità. Forse è opportuno intervenire due volte e forse anche tre in alcuni casi, specialmente, l'avevamo detto, nella vicinanza delle scuole, degli ambulatori, degli uffici della ASL, laddove ci sono soggetti disabili che afferiscono a quei servizi, insomma. Quindi da questo punto di vista qua non metterei limiti, e devo dire che uno dei limiti che eravamo riusciti a eliminare già in allora era quello a cui accennava l'ingegner Masini, ovvero dei famosi 250.000 euro per gli interventi particolari, che una volta intervenivano solo a fronte della dichiarazione di allerta gialla. Oggi non è più così, e quindi questa cosa qua va ulteriormente, secondo me, sviluppata, prendendo atto del fatto che ci sono delle necessità impellenti. Se ci sono delle necessità impellenti, non si può rispondere ai cittadini, torneremo fra un anno. Così come io ritengo non si possa rispondere ai cittadini, torneremo fra un anno, se all'atto della pulizia delle caditoie, e purtroppo succede molto spesso, alcuni simpatici signori si rifiutano pervicacemente di rimuovere l'automobile dalla sosta. E allora io penso che noi dovremmo codificare, così come avviene per la pulizia di Amiu, in alcune zone della città vengono messi i cartelli 48 ore prima, e i soggetti che tolgono la macchina dimostrano buon senso civico e spirito di collaborazione. Quelli che non lo fanno, io ritengo che la macchina debba essere rimossa coattivamente, perché il bene pubblico, l'interesse pubblico, viene prima dell'interesse di qualsiasi soggetto che intende posteggiare la macchina sotto casa. Per cui non è possibile che intere strade non sono oggetto di pulizia delle caditoie perché le macchine non vengono rimosse. Quindi in questo senso, forse coordinandosi meglio con la polizia locale e con la regolazione del traffico, è opportuno fare questo ulteriore passo avanti. Volevo fare una domanda, però la risposta mi è stata già data. 140 tonnellate di materiale rimosso dalle... giusto? Ho capito bene? Ah, 1600 tonnellate, chiedo scusa, ho capito male. 1600 tonnellate di materiale rimosso dagli interstizi delle caditoie e conferito in discarica. Non è un risultato da poco, è un risultato importante. Questo dà l'idea davvero di quanto materiale viene portato via. Ancora due cose, poi concludo. Lì abbiamo visto tutta una serie di tipologie di caditoie, perché non tutte le caditoie sono uguali. Ne manca una, che è una di quelle più delicate. Lo sappiamo bene, lo comprendo bene, perché insomma non lo è solo adesso, lo era anche quando facevo l'assessore io. E in allora c'erano delle difficoltà enormi che io spero che ci siano le possibilità invece di superarle. Mi riferisco alla parte centrale della città, centro storico, dove esistono ancora delle caditoie storiche in pietra, per rimuovere le quali ci vuole il permesso della soprintendenza, dell'ONU, del Vaticano e forse anche dell'impero megagalattico universale. Però ogni tanto anche quelle caditoie andrebbero pulite, perché i commercianti del centro storico ce lo segnalavano, e ci segnalavano anche che c'erano delle situazioni particolarmente delicate, penso a Via degli Orefici, dove alcune caditoie che confluiscono nella rete grigia del Rio Sant'Anna, senza essere sifonate. Quindi questo significa che in giornate particolari l'effluvio che di ritorno da queste caditoie non è propriamente al profumo di Chanel numero 5. E posso lasciare immaginare quali tipi di effluvi ci siano, molto spiacevoli. Ci sono attività, negozi che si affacciano proprio nell'immediata vicinanza di queste caditoie, quindi mi permetto di suggerire all'assessore e agli uffici tecnici per sua vece di provare ad affrontare questo problema, che non è facile, e cercare di cominciare a programmare attraverso l'intervento di Aster la sifonatura di queste caditoie. Sugli interventi sui braccetti è stato detto, si era partiti prima solo con la pulizia delle caditoie, ma poi si è fatto un intervento importante anche sui braccetti. Evidentemente questo ha contribuito e ha concorso a dare ulteriori risultati importanti. Chiudo dicendo, non sappiamo quali sono gli orientamenti di questa amministrazione, prima o dopo ce lo dovrà dire, sulla app Segnalaci, che è stata, come posso dire, l'apertura di una finestra di dialogo diretta tra cittadini e amministrazione, certamente che ha messo sotto stress la macchina amministrativa e tecnica del Comune. Ci direte cosa ne vorrete fare di questo Segnalaci, e lo dico non solo in funzione dell'app stessa, ma delle conseguenze che questa comporta, cioè, ovvero, nell'ambito degli interventi di pulizia delle caditoie prenderemo ancora in considerazione le segnalazioni del signor Giovanni e della signora Maria che vengono effettuate attraverso l'app Segnalaci, oppure no? No, è un'altra Maria, io non voglio avere niente a che fare con le Marie dell'assessore Bordilli. E l'altra, i municipi. Così come nel passato mandato fu deciso di affidare direttamente ai municipi la gestione degli sfalci, si era ipotizzato di fare la stessa cosa per le caditoie. Qui è più complicata, perché, la dicevamo all'inizio, è un intervento di attività programmata. Io mi limiterei ad assegnare ai municipi la segnalazione di quelle situazioni particolari dove ci sono segnalazioni reiterate da parte dei cittadini, da parte della polizia locale, da parte dei consiglieri stessi, che verificano situazioni di particolare pericolosità, di particolare criticità. Grazie della pazienza.
Grazie consigliere Avenente. Ci tengo a sottolineare che la prima cosa che ha detto l'assessore Ferranti ha appunto ammesso che ha ereditato buona prassi, lo dico anche per il consigliere Picciocchi che è arrivato dopo, quindi lui ha detto che ha trovato queste buone prassi e quindi ci siamo... Esatto, che andrà implementata indubbiamente, quindi siamo tutti qua per lavorare in questo modo. Grazie. Lascio la parola al consigliere Gambino.
Aveva paura che nell'intervento di Picciocchi facesse qualche critica nei confronti dell'assessore, che ha voluto puntualizzare. Hai messo il terrore praticamente nei presidenti di municipio e negli assessori della giunta.
Consigliere, visto che è arrivato dopo, mi sembrava giusto condividere un punto per evitare che poi iniziassero le polemiche. Quindi...
Dai, era solo per sorridere.
Prego, consigliere Gambino. Prego, consigliere.
Allora, conosco molto bene la questione, si ricorderà l'ingegner Valcalda, sono stato uno di quelli che all'inizio aveva molte perplessità sul fatto di esternalizzare il servizio delle pulizie caditoie, ma anzi ero uno di quelli che ritenevo opportuno potenziare AMIU affinché fosse AMIU a fare l'attività di pulizia delle caditoie, ma per un semplice motivo che poi per fortuna nell'impostazione delle gare che è stata fatta è stata mitigata quella che era la criticità che io avanzavo, era il fatto che affidare la pulizia delle caditoie a una ditta esterna con un contratto rigido, perché poi sostanzialmente è un contratto rigido dove si prevede un determinato servizio pagato con una determinata cifra, diventava complesso e complicato gestire l'intervento degli autospurghi quando succedevano cose impreviste come un'eccessiva quantità di pioggia fuori da allerta meteo o addirittura quando c'era un allerta meteo, e quindi con la gestione all'interno del COC direttivo di un soggetto che non era un soggetto come una partecipata del Comune di Genova, ma un soggetto che era un soggetto privato all'interno del COC operativo. L'aver istituito il terzo lotto è stata una forte richiesta per avere la possibilità nelle fasi emergenziali e non solo di un'operatività che andasse fuori dall'ordinarietà, e quindi una caditoia poteva entrare in difficoltà per forti piogge, la risposta non poteva essere l'abbiamo pulita 3 settimane fa, ci rivediamo fra 11 mesi e una settimana. Ci si doveva andare subito perché quella caditoia probabilmente è entrata in sofferenza, bisogna andare lì con l'autospurgo per vedere per quale motivo era andata in sofferenza e per quale motivo la strada era allagata. Le preannuncio, Assessore, che quel numero di 80% di caditoie funzionanti non le toglierà le centinaia e centinaia di migliaia di lamentele di cittadini che appena cade pioggia si allagheranno le strade, perché per natura queste caditoie, lo diceva l'ingegnere Valcalda, non sono tarate per le piogge di adesso e quindi di conseguenza l'intensità della pioggia in un arco temporale molto più ristretto rispetto a prima determina il fatto che quel braccetto che vedevamo nei video non può in nessuna maniera smaltire l'accumulo di acqua su strada. Tant'è vero che spesso e volentieri noi come Protezione Civile, quando avevamo una segnalazione di strada allagata, prima di mandare l'autospurgo aspettavamo qualche minuto per vedere se la strada si svuotava da sola. Quello significava che la caditoia era perfettamente funzionante, ma semplicemente l'accumulo di acqua era determinata dalla quantità di acqua in poco tempo che era caduta, ma passati pochi minuti in automatico quell'acqua defluiva e quindi era inutile mandare lo spurgo, era un'inefficienza mandare un autospurgo, ma si aspettava magari qualche minuto prima di mandare l'autospurgo a vedere se invece c'era un problema sopraggiunto. Può essere un accumulo di foglie che ha ostruito il braccetto o addirittura dei lavori di altri grandi utenti che avevano determinato un cambiamento dello status che magari c'era nel momento in cui era passata la pulizia della caditoia e quindi aveva determinato che quella caditoia fosse verde. In realtà poi magari è intervenuto un grande utente e quel braccetto l'ha tagliato e quel braccetto magari non esiste più. E quindi conseguenza l'intervento successivo in fase emergenziale determinava che quella caditoia che magari era verde diventava rossa, perché ci si accorgeva che probabilmente era successo qualcosa dal momento in cui c'è stato il passaggio ordinario al momento in cui c'è stata la fase di intervento in fase straordinaria. Quindi il mio intervento era solo per darle solidarietà, perché per dare solidarietà nel senso che ci sarà un continuo, non soltanto la cittadinanza ma anche da parte dei municipi e da parte dei consiglieri di maggioranza, di maggioranza magari un po' meno, lo facevano quando erano opposizione, magari adesso che sono in maggioranza lo faranno molto di meno, lo faremo noi che siamo in minoranza, a lamentarci sul fatto che il sistema delle caditoie non è perfettamente funzionante. In realtà non è questione di perfettamente funzionante, ma è semplicemente un problema strutturale che determina, e qui mi unisco eventualmente alla domanda che ha fatto il consigliere Gandolfo, se c'è, perché poi non era una delega che gestivo io, quindi magari lo potete specificare voi, se c'è una programmazione interventi volti a non in automatico andare a mettere un budget che vada a modificare tutte le caditoie per renderle idonee alla situazione attuale, o se c'è una, come dire, una procedura che prevede quando c'è un lavoro di un grosso utente su quella determinata strada per X motivi, in automatico se va rifatta la caditoia la risifà con una portata maggiore, e quindi magari cominciare da poco, un poco alla volta, cercare di andare a intervenire su quelli che sono le portate delle caditoie per renderle, come dire, un po' più efficienti rispetto alle piogge attuali. Quindi l'auspicio è che si vada in una direzione dove, non nell'arco di uno, due o di un triennio o di un'amministrazione, quindi di un quinquennio, ma nell'arco di qualche amministrazione, quindi nell'arco di 10-15 anni, si possa ragionare di riprogrammare, riorganizzare il sistema delle caditoie affinché possano supportare anche nel breve periodo portate di acqua che oggi le nostre strade subiscono, e quindi di conseguenza poter alleviare quella che è l'incubo di un assessore, che è quello di poi prendersi le mille lamentele quando piove e la strada si allaga, ma non c'è una precisa responsabilità dell'amministrazione, perché quella strada si allaga anche se fosse stata pulita la caditoia il giorno prima.
La parola al consigliere Falcone, grazie.
Grazie Presidente. Allora, Assessore, le chiedo 10 minuti di attenzione, che è il tempo che ho, perché, come dire, io sono preso nota. Allora, noi siamo i primi in Italia, è stato detto, per questo tipologia di lavoro, e sono contento, perché voglio dire, il Comune di Genova, indipendentemente da chi lo guida, è sempre il Comune di Genova, quindi il Comune di Genova è prima in Italia. Ci saranno degli incontri, quindi sono ulteriormente contento, perché riusciamo a dare una soluzione ad altri comuni sulla base della nostra esperienza. Però ho una serie di domande che sicuramente anche dall'aspetto tecnico spero di avere la risposta giusta, nel senso di levarmi il dubbio che io ho, perché se dobbiamo andare a esportare un qualcosa vorrei che fosse inattaccabile in tutti i sensi, e per tutto quello che è stato presentato lo è. Parto dalla fotografia caditoia funzionante. Ecco. La domanda è: c'è un'app, cioè l'operatore che va sul posto ha un'app propria, giusto? Leggo dallo schema, dalla fotografia, dal riporto grafico, dove viene identificata una caditoia con due postazioni, quindi georeferenzialmente. Poi sotto io ho la voce scheda, immagini, lavoro, e ho l'altra riga che mi dice upload rapido immagine, scegli file. Se guardiamo così di primo acchitto queste due foto, quella a sinistra mi sembra che abbia un fondo rettangolare, quella a destra mi dà più l'idea che sia quadrangolare. Ecco, ora non vorrei entrare nella mia deformazione professionale, ma come dire, mi pone un leggero dubbio. Quindi la domanda per quanto riguarda questa è: l'applicazione prende le coordinate della caditoia impostate manualmente, quindi una volta per tutte perché è fissata, o fa il paragone con le coordinate, perché qualsiasi foto con la posizione attivata è in grado di restituire le posizioni, la posizione in cui è stata fatta, o prende e confronta anche le indicazioni di georeferenziazione delle foto? Perché mi domando io, se al posto dell'operatore, anziché del fondo della caditoia, mettessi la mia vasca idromassaggio, cioè la posizione anche io georeferenziata, l'applicazione si renderebbe conto della incongruità, oppure come dire, ho scelto un file, ho caricato un file e se nessuno lo vede, da una parte c'è la vasca idromassaggio e dalla parte c'ho il fondo della caditoia. Questo sempre per poter andare lì in maniera inattaccabile, quindi voglio dire è una sicurezza. Poi mi ricollego con una parte del discorso fatto dal già assessore avvenente per quanto riguarda quelle caditoie in pietra e in marmo, dove bisogna avere tutte le autorizzazioni, soprattutto nel centro storico, è pericoloso movimentarle, però all'epoca io avevo anche suggerito, qualora si riuscisse ad avere le autorizzazioni e quindi si potesse intervenire per rimuoverle, nel ricollocarle sarebbe utile pensare a creare una sesta, una forma in ferro, in ghisa, dove adagiare queste caditoie, diciamo, in marmo e per le prossime volte come dire, avere la sicurezza di spostare un maschio femmina di sesta e di sesta in ferro. Non so se sono stato chiaro. Cioè, è chiaro sulla cosa storica, piuttosto che non pulire perché c'è la possibilità che si rompa, valutare se c'è la possibilità di contornarla con una sesta in ghisa, in ferro, fatta su misura, in maniera da rendere più sicure queste movimentazioni. Poi, per quanto riguarda lo studio della situazione di sottodimensionamento della parte a valle del tombino, ok, quindi è stato detto che la rete potrebbe essere sottodimensionata, non lo so, vi è in previsione un qualche miglioramento, qualche risoluzione, perché se no ci teniamo, sì, ok, un tombino pulito va bene, però se è sottodimensionata la rete, come dire, è quasi nulla la sua efficacia. Poi, questi punti di raccolta, diciamo, definitivi, non so, c'è un punto in cui più o meno convoglia la gran parte di questi tubi rete per poter pensare eventualmente, non domani, non dopodomani, ma ipotizzare la creazione di cisterne, di vasche, di pozzi, di raccolta di quest'acqua piovana per poterle reimpiegare nel dare acqua al verde pubblico, nel lavaggio delle strade, andando a risparmiare una notevole quantità di, diciamo, di acqua potabile e quindi riutilizzare quest'acqua piovana. E poi, nel caso di necessità di intervento cristallizzato, sempre con il sistema di georeferenziazione, e viene evidenziata una problematica, cioè l'app cristallizza la situazione, dice: io non sono potuto intervenire perché c'è la macchina sopra, io, non, cioè, ci sarà un anguasto, ci sarà così, rimane segnalazione morta o c'è un passaggio in automatico per la riparazione, perché come dire, si potrebbe pensare a allacciare più parti, diciamo, operative del comune, in maniera che quella singola azione non sia vana, non sia, cioè, sia sfruttabile. Ok, è stato anche detto che giustamente da 30 e passa anni della rete sotterranea non abbiamo, diciamo, quasi, ho capito che non abbiamo menzione, cioè perché era stata affidata all'AMGA, se non ho capito male. Ma voglio dire, nelle varie evoluzioni non c'è una specie di rendicontazione, passatemi il termine, quindi elaborati grafici che da qualche parte comunque andavano consegnati per un'eventuale approvazione e quindi risalire più o meno a quello che può essere la parte, diciamo, sotterranea. Poi volevo capire, sì, ha detto adesso mi ricordo se l'ha detto l'architetto o l'ha detto l'assessore, che è stata voluta l'aggiudicazione, cioè non è stata voluta l'aggiudicazione a una sola ditta. Quindi sulle motivazioni presumo per avere più disponibilità, ma questo è stato valutato da un punto di vista di, fra virgolette, risparmio economico, perché una ditta magari come dire, potrebbe fare un'offerta migliore se si aggiudica un po' più di lavoro, che in questo senso. E mi sembra, sì, e niente, quindi sono domande che, come dire, testimoniano anche la bontà della cosa fatta e la validità. Quindi, come dire, prendeteli come suggerimenti, perché io non sono qui per andare a fare, non è questo il mio compito oggi, andare a vedere se effettivamente il fondo della foto a sinistra coincide con il fondo della foto a destra, però visto che lo portiamo in altri luoghi, rendiamoci meritevoli per essere i primi, perché abbiamo una situazione che funziona al 100%. Grazie.
Grazie consigliere Falcone. La parola al consigliere Carafini, prego.
Grazie Presidente. Compendio appena con una parola l'intervento del consigliere Gambino, con una parola che piace sicuramente molto all'assessore Ferrante, che è manutenzione, non solo delle caditoie però a questo punto, ma anche ad esempio della pulizia dei viali. Io spero che alla fine di questo mandato ci siano molti più viali di quanti non ce ne siano oggi, e dunque, come dire, diventi un problema dell'amministrazione pulirli, perché è chiaro che la caditoia può essere stata georeferenziata, pulita e sotto controllo, ma se poi non c'è altrettanta attenzione, ad esempio nella pulizia dei viali alberati, ecco che... Ma veramente questo non era il mio intervento, che è stato in realtà anticipato in tutto dal consigliere avvenente, perché erano due argomenti che così mi interessavano, questa cosa delle caditoie storiche e quella invece poi della sifonatura di queste caditoie, soprattutto del centro storico. Aggiungo, per cui non devo aggiungere altro, e sarò interessatissimo ad ascoltare la risposta, aggiungo soltanto un'altra piccola questione. Se in quest'opera di mappatura che avete compiuto, abbiamo anche conoscenza di quante siano queste caditoie storiche? Sono tutti manufatti, diciamo, relativamente preziosi, perché la pavimentazione del centro storico è stata realizzata tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, e queste caditoie in pietra lavorata, come dire, mi è capitato da architetto di doverne fare delle copie, insomma non sono costate per nulla poco, dunque hanno anche un valore non solo storico ma anche economico. Mi chiedevo se sappiamo quante ce ne sono in centro storico, ma immagino anche in altre zone quantomeno ottocentesche della città, perché al di là del problema che possono costituire, che potrebbe essere risolto, magari anche con degli affiancamenti di caditoie nuove, ecco, semplicemente... se sappiamo quante sono. Grazie.
Grazie consigliere Carafini, do la parola al consigliere Chiarotti, prego.
Sì, un po' per deformazione professionale, ma lascio sorvolo su tutta la relazione, perché comunque l'ho trovata assolutamente interessante, un paio di appunti che secondo me sono fondamentali. Io non solo per le situazioni emergenziali avrei preferito che si fosse fatta una scelta nell'indirizzo dell'azienda di AMIU, perché poi per concorrere sarebbe bello partecipare nelle stesse condizioni. AMIU lavorava in un certo modo, voi non so se lo sapete, ma questi lavorano tutti in un altro. E secondo me la sicurezza del lavoratore viene prima di tutto. AMIU lavorava con la pattuglia della polizia locale, lavorava assolutamente visibile, non erano mai da soli, questi vanno da soli in curva, in strada assolutamente ad alta densità di traffico, e secondo me voi non lo sapete. Quindi, dato che prima di tutto, prima della pulizia del tombino, io guardo che il lavoratore torni a casa la sera, sarebbe opportuno puntualizzare l'aspetto della sicurezza del lavoratore, perché poi è logico che gli appalti costano meno e magari vi fanno anche più tombini, ma secondo me questi lavoratori, e per essere sicuri di quello che sto dicendo, magari chiedetelo alla polizia locale, che ha già puntualizzato e segnalato queste situazioni, lavorano in condizioni di scarsissima sicurezza. L'altra cosa che vedo un po' diversa rispetto all'AMIU è lo scarico di queste tonnellate che smaltiscono. Sarebbe anche interessante capire dove vadano a finire, perché è semplice avere gli scarichi per strada, però secondo me ci sono delle situazioni quantomeno di scarsa igiene, di scarsa attenzione rispetto a dove mettono il cassone con il quale ricevono i detriti e il residuo delle caditoie svuotate. ve ne dico una su tutte, ma una sola ve ne dico, in giardine in Sergenti Sulfure a Palmaro. E lo dico perché uno dei problemi fondamentali dell'azienda AMIU, anche non solo, naturalmente sono più per le caditoie, è magari avere della logistica per poter smaltire. Se l'AMIU doveva smaltire facendo 10-15 km per andarlo a fare, e allora gli è concesso di fare due cose che AMIU non poteva fare: rifornirsi dalle fontanelle, lo sapete che si riforniscono da quale fontanelle pubbliche, quelle dei giardinetti, fanno queste cose, e poi scaricare per strada. E così è abbastanza semplice, non lo dico perché poi qualcuno in questa sala si erge a sindacalista e ha paura di appalti che vengono dati fuori. E benissimo, io sono con lui per questa battaglia, però poi, dato che poi la situazione è quella che avete raccontato, ma ripeto, è bellissimo che la situazione sia migliorata, però le condizioni devono essere le stesse e mi sembra che le condizioni non siano le stesse. Quindi anche il livello di costi magari era diverso anche per questo. E questa puntualizzazione la faccio perché non vorrei che poi fosse un modus operandi sempre. È logico che l'operatore, se lavora in certe condizioni, potrebbe costare di più. Quindi magari sicuramente tanta attenzione alle caditoie è un tema sensibile, lo diceva prima il consigliere Gambino, nonostante lo sforzo l'assessore Ferrante continuerà ad avere segnalazioni di caditoie che non tirano. Ben venga la segnalazione del tipo che tante volte le caditoie sono pulite e sono solamente istruite in cima perché non viene fatta la pulitoria normale. Ma stiamo attenti a come questi lavorano, perché questa attenzione, secondo me, almeno per quello che ho visto in questo triennio, non c'è stata. Lo dico perché sono, diciamo, tra virgolette, non proprio addetti ai lavori, ma quasi. Quindi mi capita di incrociare questi lavoratori durante il mio servizio. Ed è un aspetto secondo me fondamentale, perché secondo me prima della caditoia pulita, prima del mancato allagamento, c'è la sicurezza dell'operatore che questo lavoro fa. Chiederei che nell'appalto, quello che avete appena menzionato per il biennio successivo, sia posta molta più attenzione di quella che è stata posta in questa fase, perché sicuramente partire è sempre complicato, ma il monitoraggio di come avviene fatto, non concentriamoci solo sulla caditoia pulita, concentriamoci anche perché come, perché un conto è fare i video come ha fatto lei, e la ringrazio anche perché è stato molto puntuale a portare all'attenzione questo tipo di intervento, ma le situazioni non sono tutte come quelle che ha, diciamo, ci ha mostrato a noi oggi. Ci sono delle situazioni anche di criticità che sarebbe da porre un po' più attenzione di quella che è stata posta finora. Grazie.
Grazie consigliere Chiarotti. Ora do la parola all'assessore Ferrante per rispondere. Grazie.
Allora, grazie consiglieri. Io chiaramente non do risposte tecniche, ci mancherebbe anche altro. Le risposte tecniche seguiranno il mio intervento, ma siccome sono stati fatti alcuni passaggi che ritengo più politici, poi li ritengo io. Allora, come interagiscono i municipi su questa tematica? Beh, prima di tutto i municipi hanno un'area tecnica. L'area tecnica raccoglie le segnalazioni e l'area tecnica del municipio è chiaramente in contatto con le direzioni tecniche del comune. Cioè l'area tecnica del municipio non vive dentro una bolla, è un'area tecnica del comune di Genova che chiaramente raccoglie le segnalazioni e queste segnalazioni vengono inoltrate all'area tecnica, che in questo caso è quella della difesa del suolo. Così è la prassi. Come del resto, non so se lo sapete, le aree tecniche dei municipi raccolgono le segnalazioni dagli istituti comprensivi. C'è proprio un programma. È chiaro che poi ogni consigliere municipale, comunale, può, come dire, decide di segnalare come meglio crede, no? Giornale, giornalista, segnalaci, però, come dire, io invito a utilizzare gli iter corretti. Se io fossi un consigliere municipale che vede questa problematica, la comunico al presidente o all'assessore municipale, che a sua volta la deve comunicare all'area tecnica, che si interfaccia con l'ufficio preposto, che in questo caso è l'ufficio che è qui in sala. E questa è la prima risposta. Seconda, il conto capitale dei municipi con questa roba qui non c'entra niente. Io non ho capito se continuiamo a far finta di non capire o, come dire,
Vabbè, facciamo che ci siamo spiegati male stamattina e proviamo a spiegarci meglio ora. Facciamo così. Conto capitale dei municipi è la manutenzione straordinaria dei municipi che deve essere prevedere dei piccoli progetti da consegnare e presentare entro metà ottobre per poter aprire mutui. È stato spiegato stamattina, c'era qui il direttore della direzione lavori pubblici, l'architetto Marasso, gli uffici del bilancio. Ecco, questo con il conto capitale dei municipi non c'entra niente. Il conto capitale dei municipi non va a tingere su questo intervento. Al momento questo servizio cuba 2 milioni di euro, d'accordo? Chiaramente è una cifra che a mio avviso, ma lo dico io come dire come assessore a livello personale, andrebbe implementata, perché come dire quello che io ritengo che va potenziato è il terzo lotto, perché il terzo lotto è chiaro che è soggetto a eventi meteorologici particolari, a situazioni particolari. Quindi quello è quello da implementare, perché il primo e il secondo lotto, parliamoci chiaramente, è gestione più o meno ordinaria, quindi una gestione ordinaria ripetuta di censimento, monitoraggio, azione. Poi noi viviamo in un territorio particolarmente fragile, particolarmente vulnerabile, sono d'accordo con il consigliere Gambino, anzi posso dire che apprezzo tantissimo quello che ho sentito dal consigliere Gambino, perché ce lo diciamo francamente, io non mi aspetto nessuno sconto, so perfettamente, del resto l'ho fatto anch'io, quando si ha una situazione particolare, chi in quel momento, come dire, gestisce, fa, è la parte esecutiva del comune, e gli assessori si prenderà tutti gli stralli del caso. Apprezzo però e mi terrò bella bella presente a questa registrazione che lei ha confessato che effettivamente, come dire, chiunque amministra si troverà in questa situazione, perché come ho premesso oggi alle due, questa è una situazione per cui noi tendiamo a migliorare, non tendiamo ad azzerare, ok? Qui il lavoro che si sta facendo, e stamattina non ho bisogno, l'ho detto già stamattina veramente, non ho bisogno quindi, e apprezzo quello che ha detto la Presidente di Commissione, ma non c'è nessuna scusa e non c'è nessun terrore, nel senso che anche un orologio rotto, due volte al giorno batte l'ora esatta, però come dire, abbiamo ereditato una buona prassi incominciata che va implementata, va perfezionata, perché come ci siamo detti, come dire, non si è arrivati a trovare la soluzione ottimale, si sta lavorando, probabilmente non si arriverà mai alla soluzione iperottimale. Cioè noi sicuramente, se questo sistema funziona, davanti a forti piogge avremo meno gli eventi che sono successi. Io per esempio mi ricordo quando 23 agosto 2023 una zona, mi pare o San Fruttuoso o Marassi, si è allagata completamente, ok? 23 agosto 2023, vede consigliere Picciocchi che memoria, Piazza Martinez, bravo. Allora, quindi come dire, io mi auguro che questo sistema, se succede una cosa analoga, avverrà qualche allagamento ma in portata minore. Poi parliamoci chiaro, per quanto la struttura sta lavorando, non si azzererà, come non si riazzera neanche il rischio idrogeologico in questa città, nonostante tutti gli scolmatori che si faranno. Okay. Quindi questo è un dato certo, noi cerchiamo semplicemente di mitigare, di migliorare, quindi ben venga questo sistema che incomincia, va perfezionato, va migliorato, come vedete la direzione è sul pezzo, ma conto capitale ai municipi non c'entra niente. Poi ripeto, i municipi hanno diritto di interagire in questa partita, ma interagire, scusate, dal punto di vista tecnico e amministrativo, mica dal punto di vista politico, fino a prova contraria. Le direzioni in questo caso hanno lavorato con ampi margini di autonomia, come è giusto che sia, cioè sono le direzioni che hanno, sono arrivati a questo risultato. Ora, al di là dei suggerimenti che chi ha l'indirizzo politico deve dare, ma l'indirizzo politico dice dove vuole arrivare, ma il lavoro è tutto delle direzioni, almeno questo lo vogliamo riconoscere. In questo caso l'architetto Valcaldi e l'ingegnere Masini hanno creato. Eh no, è avvenente, è così, consigliere, avvenente, è così, è la realtà, perché se no ci contiamo delle bugie, altrimenti siamo tutti dei premi Nobel. Siccome io premi Nobel qui, compreso me, ne vedo pochi, quindi come dire, compreso me, potenzialmente siamo tutti premi Nobel, però al momento non ce l'hanno dato. Quindi, come dire, mi avete fatto perdere il filo, stavo dicendo, semplice, lo so, ma voi siete abili in questo. Sì, lo so, ma non guardi me, Io non c'ero, lei dal 2022, ma io me li sono persi gli ultimi 3 anni. Io me li sono persi, mi dispiace. E non vi seguivo neanche in TV, quindi non c'ho neanche la giustificazione. Vi dico la verità, non vi seguivo. Allora, la questione è che diamo merito agli uffici che hanno avuto la capacità di creare in una, secondo me, delle città più critiche dal punto di vista orografico, hanno avuto la capacità di creare questo sistema che al momento almeno è uno di quelli osservati dal resto del paese, come noi avremo da imparare da altri. Ok, io ho assistito a una lezione del Comune di Firenze su come gestiscono loro la partita dei pronti interventi. Alta risposta politica, non mi ricordo se era Gandolfo, vabbè, chiedo scusa. Rapporti con grandi utenti, è chiaro che tra le migliaia di cose che dobbiamo fare ci sarà prima o poi anche da verificare i contratti di servizio con i grandi utenti. Io lo dico francamente e so che molti di voi in quest'aula sono stati assessori. Il problema è che io ho chiesto espressamente, voglio capire il Comune di Torino come si comporta con i grandi utenti. Perché il Comune di Torino? Perché il Comune di Torino è l'unico grande comune che condivide con noi il principale grande utente, che è IRN e Reti. Ok? Dopodiché c'è la fibra ottica, sappiamo perfettamente che il lavoro, ahimè, no, per fortuna è concluso, ma ha lasciato danni pazzeschi. Enel ha un'azienda che si chiama Cobra, che insomma, come dire, non è iperperformante sul territorio. No, ho detto che non è iperperformante, Picciocchi, ha visto come sono diventato, noi di San Fruttuoso siamo moderati quando è il caso di esserlo, io e lei. Allora, quindi, come dire, noi sappiamo che bisogna mettere in mano i contratti di servizio, ma soprattutto verificare il rapporto comune e grandi utenti. Io vorrei capire, e ho chiesto espressamente che qualcuno lo faccia nelle direzioni, esattamente come si comporta il Comune di Torino, perché secondo me a volte non bisogna inventarsi nulla. Come altri comuni stanno osservando quello che la direzione è stata in grado di mettere in atto sulle caditoie, forse noi abbiamo da imparare anche dagli altri, bisogna imparare da quelli più simili a noi, almeno quelli che condividono la maggioranza dei grandi utenti simili a noi. Quindi, è chiaro che sono tutte risposte che col tema si interfacciano. Ora, per le risposte invece precise e tecniche, direi rispondono l'architetto Valcalda e l'ingegner Masini.
Grazie assessore Ferrante, lascio la parola all'architetto Valcalda, prego.
Scusi il nome, ma giochicchio sempre con i tasti qua. Allora, io ho diviso questo, rispondo a qualcosa io, qualcosa l'ingegner Masini. C'è un punto ricorrente negli interventi dei consiglieri, li ho riassunti così, caditoie storiche, inchieste di caditoie, consigliere Avvenente, consigliere Falcone e il consigliere Caraffini. Le caditoie storiche sono state georeferenziate come tutte le altre, consigliere. Quanti sono lo sappiamo, perché nella definizione sulla mappatura c'è scritto che tipologia di caditoia è. Quindi sappiamo la risposta è sapete quante sono? Sì. E il consigliere sono quelle storiche, sono una frazione, adesso poi vi diremo quali. Per quanto riguarda il loro trattamento, la loro movimentazione, la loro è effettivamente problematica, alcune sono assolutamente vincolate, non le puoi toccare perché sono collegate ai vecchi basolati che ricordo i padri del comune cominciarono a comprare intorno al 1400 e sono sempre gli stessi. Adesso li asfaltiamo e poi ogni 2 anni bisogna asfaltare, forse i vecchi padri erano più attenti. Quindi questa questione qua di eventualmente individuare delle modalità tecnologiche e tecniche per spostarle più, vedremo cosa fare, perché no, è un ottimo consiglio, vedremo se si potrà fare. Per quanto riguarda, rispondere al consigliere Caraffini e Avvenente, per quanto riguarda eventualmente dei sistemi di sifonaggio di queste cose qua. So che a Aster, in allora l'ingegner Grasso, che è fra i pensionati adesso, buon per lui, aveva fatto dei tentativi e non sono tanto riusciti queste cose qua. Si collegano le problematiche del consigliere avvenente, quindi degli odori presenti in certi spazi, al sistema che vi ho detto tutto e cui avevo citato anche io, che io me lo sono segnato qua. Per me sono le cosiddette problematiche strutturali che riguardano giusto appunto le bocche di lupo anche e che riguardano anche la conoscenza sulla rete bianca e la rete bianca medesima. La rete bianca benefica, scusatemi, io non dovrei dirlo, ma mi fate una domanda, vi rispondo. La risposta è un problema, un grave problema. È un grave problema perché noi non ne siamo a conoscenza o non conosciamo le reti, e giustamente il consigliere Falconi ci dice: ma cosa ci state a fare se non mettete a posto le piante? Magari, ecco, sarebbe anche facile. Uno, a me piacerebbe avere personale per farlo e non ce l'abbiamo. Quindi persone da dire, se voi andate a vedere sulle manifestazioni che abbiamo messo ultimamente, non riusciremo a mandare avanti gli appalti. Ma detto questo, è una lamentela mia, ecco, non è il luogo questo, né forse dovevo dirlo, ma è un problema mio, non vostro. La questione è che la rete bianca è la rete antica. Come è dimensionato? Io credo che sia dimensionato abbastanza opportunatamente, in maniera opportuna. Ecco, perché poi dove va la rete bianca? La rete bianca recapita nel corpo idrico, cioè va nei torrenti. Ecco, quindi. Ci sono diverse problematiche negli anni che si sono sommate, no? Mi viene in mente, noi ultimamente il mio ufficio è quello dell'ingegner Vestrelli, che non è qua, stiamo vivendo un dramma su tutta la sponda sinistra del Polcevera. Hanno fatto la qualunque autostrada quando ha fatto la nuova via di sponda sinistra, quindi si è risalenti negli anni, quello che si vuole. Quando vi arriverà nelle orecchie a qualche consigliere che a San Pier d'Arena la crociera si allaga sul fondo, se volete ve lo anticipo io perché si allaga, oppure perché Ferrovie non riesce a fare la nuova rete sommergibile, l'hanno tagliata e io dovrei scaricare le bianche 2 metri sotto la falda del Polcevera, avete in mente, 2 metri sotto la falda, quindi mi porto in casa al Polcevera. Quindi è un problema di questa città qua che continua ad andare verso il mare. Io vi ricordo che sotto il ponte obliquo di Chiaravagna, che tutti conoscono, ecco, c'erano 3,5 metri d'acqua, ma non sotto il ponte attuale, sotto il ponte storico che è 5 metri sotto quello attuale. Quindi pensate quanto era più basso, gli arrivava al mare. Ecco. Gli è passato, adesso il mare arriva giù in via Cibrario, ecco, tanto per intendersi. Questa è la questione, quindi abbiamo mandato la città laggiù, la città si evolve, questo problema. Questo è il problema delle reti bianche, in generale. Non faccio commenti, non è questo il luogo, per le problematiche di quello che abbiamo di fronte alla città, che è il porto, che è un enorme punto interrogativo da questo punto di vista. E termino con quello che ho segnato, un minimo, per come si interagisce con i rapporti con i municipi, di cui chiede il consigliere Gandolfo. Segnalaci anche i rapporti con il municipio. Noi abbiamo mantenuto nella scorsa amministrazione, quando siamo partiti, dei rapporti eccellenti con tutti quanti, perché poi con qualcheduno era meno eccellente, ma il dialogo, a me piacerebbe avere tutti felici e contenti e essere anch'io tutto felice e contento, ma né posso essere simpatico a tutti, sarei superbo, non presuntuoso, come invece presuntuoso sono, ecco. Però la questione è questa, quindi noi abbiamo cercato, c'erano alcuni spazi della città, io non devo dare interpretazioni politiche, però uno era da una parte, uno stava dall'altra, ecco, che le lamentele perché forse non abbiamo usato attenzione per determinate situazioni, ad esempio i mercati, e forse dovevamo usare maggiore attenzione, niente da dire, ecco. Però probabilmente i prossimi passaggi staremo più attenti. Questo è stato un momento di discussione. Però, come vi ha fatto vedere il collega Masini, noi le pubblichiamo, i passaggi sono in rete. Cioè, chiunque, qualsiasi cittadino va a cliccare e sa quale giorno e in che giorno si fa fare le pulizie. Non sempre i cittadini genovesi, mi permetto, io sto in circonvallazione a monte, soprattutto quelli, ad esempio spostare le macchine non esiste, non esiste. I pini erano belli, antichi, perché qualcheduno aveva tagliati, cioè non si tagliano i pini, è vero, non si tagliano i pini, però se ti cascano in testa, magari forse è opportuno tagliare un attimo prima, la circonvallazione a monte in gran parte è praticamente la strada ridotta di circa un terzo il sedime stradale, perché è occupato dalla radice dei marittimi. È qualcosa prima o poi bisogna fare. Lì dentro ci sono le caditoie. Quindi tanto, per dire un po', non è solamente questa. Ovviamente. E poi per quanto riguarda il consigliere Gandolfo che mi chiedeva delle bocche di lupo, effettivamente sono problematiche, ma sono anche quelle che delle volte permettono la maggiore, perché sono dirette quelle lì. Quindi prendono magari tagliato il tubo, vi faccio un esempio per tutti, la scuola di via Mogadiscio, se non ci mettevamo quattro di bocche di lupo e un tubo aperto completamente, si allagava sistematicamente, perché via Terpi in realtà adesso è parte del Mermi, tanto per intendersi, no? È diventato un torrente a tutti gli effetti. L'hanno progettata male, può darsi, altri tempi. Però la questione è che è questa qua, con quelle bocche di lupo non si è più allagato. Chiaramente ho dovuto fare una rete specifica, quindi c'è, su di sotto c'è un 400 che va a finire direttamente nel Mermi, sotto l'impianto sportivo, sotto il palazzetto della Vivisem, e quindi lì adesso funziona, non si allaga più. Quindi la bocca di lupo in stesso è una buona soluzione, ma come sempre ovviamente va manutenzionata. Lì in fondo a Via Isonzo c'è tutto un sistema di crisi, considerate che adesso finiamo per la fine dell'anno la deviazione del Chiappetto. In Via Isonzo il Chiappetto non ci sarà più, è completamente scolmato nello Sturla. Quindi questa qui è, anzi sarebbe bello visitare certi lavori, vi dico onestamente, fare qualche gita, un'ora si fa un giro e si vede un attimino cosa fa, perché io i lavori che facciamo noi sono sottoterra, non si vedono, però ci sono 400 metri di galleria, tutti i lavori fatti sotto la via Pontetti con una sola lamentela in 5 anni, lo Sturla che oramai non è più pericoloso, abbiamo finito completamente dal ponte dell'autostrada della Pedemontana in giù e a posto. E vorrei rispondere poi infine, scusate, sono andato un po' in là, al consigliere Chiarotti, perché Amiu, l'ho già detto prima, Amiu ovviamente lungi da farla fuori, che neanche ci posso pensare, lungi soprattutto da farla fuori noi, ci mancherebbe ancora, io non mi posso permettere, non lo penso e ne lo posso fare. Posso dire che si è messa fuori lei, non era in grado di fare questi investimenti. Questo è quello che vi dico io, posso anche relazionarvi di verbali durante in cui sono questi incontri. Per quanto riguarda la sicurezza, mi rincresce negare quello che ha manifestato lei, poi ovviamente ognuno lo pensa come vuole, perché tutte le attività sono fatte in sicurezza, se no non potremmo fare. In 2 anni di attività non abbiamo ricevuto una sola sanzione dalla polizia locale. La polizia locale, sapete benissimo, quando gli dici collega, loro ti dicono di che sezione sei, e poi il passaggio successivo è l'invito ad andare in quel luogo conosciuto da tutti quanti, perché come collega lavoriamo in comune tutte e due, comunque lasciamo perdere. Quindi la sicurezza è assolutamente garantita. Se non fosse così, io sono responsabile anche di quei lavori lì, lo sapete che vado direttamente in Portoria senza passare dal via, quindi magari è come il Monopoli, no? Mi tocca saltare più di un giro. Per quanto riguarda i depositi temporanei, sono stato in dramma, perché o noi raddoppiavamo i costi o noi ci avevamo la punta al cervello per inventarsi come permettere dei depositi temporanei. E ci siamo inventati, tramite l'aiuto di tutti i municipi, quindi di tutti i presidenti, dei posti che potessero essere meno invasivi, meno fastidiosi per la cittadinanza, sia soprattutto per la cosa più cara della città, che è il posteggio, e sia anche per tutte le altre cose molto meno care. Ecco. Ma quindi questo qui l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto perché questo ci ha permesso di garantire un costo, fatevi voi un po' i vostri conti, mettete 80.000 euro, 80.000 caditoie, ci sono dei mezzi che si muovono dei mezzi che costano 1 milione di euro per fare questo lavoro qua, Ripeto, e alle massime aziende, a Genova le massime aziende, per non dirvi Pellegrini che ha fatto degli investimenti specifici con dei mezzi studiati appositamente, che poi utilizzerà in altre città, ma questo ha fatto. Però a Genova abbiamo Recupoil, abbiamo Dox Lanterne, Ecological, Santoro, le più grandi aziende di queste di Genova stanno lavorando per noi a questi costi. Ecco, questo secondo me è importante, poi vedremo. Poi per quanto riguarda, concludo, quindi abbiamo dovuto per forza trovare dei posti. E le dico anche, lo dico qui a tutta la Commissione, ho autorizzato io personalmente l'occupazione suolo gratuita di quelle cose lì, perché se ci metteva ancora l'occupazione onerosa che lavorano per noi. Concludo con i FIR, quello che abbiamo portato via è assolutamente tutto quello citato nei FIR, perché se non ci fosse stato il foglio di identificazione rifiuti, scaricano, ora potrei dirle dove scaricano, andiamo a leggere ogni FIR, perché sapete benissimo cos'è un FIR è un modello fatto di 4 fogli in carta chimica, va riempito, il primo e il quarto torna indietro al produttore del rifiuto, che è l'impresa, e con il visto della discarica, perché è la conclusione, se no sarebbe un reato ambientale, onestamente, no? Queste qui siamo abbastanza attenti. Sono a disposizione, chiedeste altre cose, passo all'ingegner Masini per altre conclusioni. Ma noi fra 9 minuti dobbiamo finire assolutamente.
Eccoci qua.
Lascio la parola all'ingegner Masini, grazie.
Tanto vi ringrazio, ancora 2 minuti di attenzione, tanto vi ringrazio perché io sono un tecnico e quindi tutti gli spunti sono positivi per migliorare il servizio. E sono stato una spina nel fianco a Picciocchi che ha appoggiato questo progetto, lo sarò anche con Ferrante perché io vorrei migliorarlo, ho delle idee e che vanno in linea un po' con tanti spunti che...
Assolutamente sia spina dello Stato di Picciocchi deve essere l'anti di me, anzi ancora più spina
Lo sarò, io sono sempre coerente, cerco di essere. Allora, spunti interessanti, no? Ringrazio Gambino, Venente, Falcone in particolar modo, perché sono tanti spunti che anch'io mi sono chiesto durante il servizio, e vi ringrazio perché voglio che siate attenti e spero di essere ancora attenti e riesco a finire il discorso. Allora, andando per punti, io ho pensato sul discorso che diceva Venente, dato che poi sperando che ci sia un potenziamento anche economico, comunque la tipologia colore bianco abbiamo attivato in corso d'opera, attiveremo nel prossimo accordo quadro, se riusciamo, un'altra colorazione per individuare quelli che nonostante siano funzionanti hanno bisogno di un colore lilla, un colore un po' abbastanza acceso, per dire necessitano di più intervento durante l'anno, perché creano dei potenziali rischi in fase ordinaria. Andando avanti, e poi io Gambino ringrazio molto perché in realtà sono spunti, a parte quelli politici che io non intervengo, però in realtà sulla rete di smaltimento e potenziamento. Allora, la prima cosa da fare è, come mi dicevano all'inizio, e io poi ho avuto l'appoggio della Presidente della Stazione, prima di capire cosa fare dobbiamo capire a che punto siamo, no? Se no cosa si fa? Se uno non sa qual è la malattia non si può neanche intervenire. Noi abbiamo un sistema idrografico, cartografico degli anni precedenti in cui abbiamo, oltre ai rivi principali, anche dei rivi sotterranei non significativi di raggio urbano, ma non sono sufficienti perché non sono precisi. Allora, il mio obiettivo, la domanda che poi dirò alla nuova amministrazione, è quella di potenziare, perché la scienza va utilizzata in maniera positiva, di potenziare il sistema informatico. Qui a me piacerebbe creare un altro sistema informatico che va a complementare a questo, disegnare tutto il sistema di linee di drenaggio della città. Quindi io so che le caditoie che sono su via Isonzo vanno a scaricare su quel rio o su quella tombinatura interrata che noi non sappiamo l'esistenza. Perché uno, sappiamo dove vanno. Due, sappiamo, e quelli sono più costosi gli interventi, quando e se sono stati puliti i rivi o scolatori interni, interrati, tombinati, che hanno costi enormi. Quindi prima dobbiamo avere un sistema informatico che ad oggi non c'è, di tutta la rete di smaltimento, non solo quella principale che c'è, ma anche secondaria, per capire quali sono le criticità e come intervenire. E cercare, questo sarebbe il massimo fra 50 anni, ma spero anche di meno, di separare le acque nere dalle acque bianche, perché in alcune parti della città non è così. Questo era anche sul discorso di Gambino. Falcone è stato molto puntuale, preciso, cerco di rispondere punto a punto. Le fotografie anch'io me lo sono chiesto, no? Ma stessa foto. Allora, abbiamo presente che chi opera sono operai e gli operai fanno la foto, tanto la fanno sull'istante e io vedo la data e l'orario. Poi se uno crea un falso è un reato penale, ma gli penserà un'altra persona, non io. Ah, ecco. Però la fotografia molte volte, e l'ho detto, ma purtroppo è così, la fanno prima da un lato, poi dall'altro, a volte sembra diversa la forma, quindi uno prende un riferimento ma poi è girato dall'altra parte, quindi non è facile, eh? Non è facile. Però io vedendo le fotografie che sono scattate all'incirca allo stesso orario della polizia, non penso che abbiano un archivio e poi ogni volta li smaltiscono, quindi, però comunque in effetti è una riflessione che anch'io ho fatto. Sul discorso che ha detto in pietra, sono censite perché ogni intervento è indicato se in ghisa, se in pietra o se in altro materiale. Sentendola ora ho scritto, ma non per maleducazione, ma per capire con la Franciole che lei occupa più del centro storico, che hanno potenziato su quelle esistenti in ghisa, chiedono sempre alla sovrintendenza, perché quelle in pietra se si toccano, si rompono e poi è un casino intervenire per ripararle. Però giusto osservazione. Quindi in merito ancora al discorso dei gialli e dei rossi, cosa si fa? Io per prassi ogni mese mando intanto a tutti i presidenti dei municipi, tutti, dal primo al nono, le segnalazioni di quelle che arrivano da segnalarci, perché devono essere informati anche i presidenti dei municipi, perché non è che lo sanno, no? Due, quelle gialle noi le andiamo ad Aster, tutte, e poi Aster in base ai mezzi che ha, è per quello che io nella prossima gara voglio anche cercare di introdurre alcune cose che facciamo direttamente noi, perché Aster tutto non riesce a fare. Idem su quelle rosse. Logicamente quelle rosse è una priorità assoluta per poter fare l'intervento e capire se si può fare intervento o meno. Sul discorso delle reti bianche della cartografia vi ho risposto in base a questo, a quello che ho detto, e sul fatto che si può migliorare, certo che si può migliorare, questo è stato un inizio molto difficile, ma se non si inizia non si potrà mai andare avanti. E sul discorso, e questo aggiungo una postilla a quello che ha detto il direttore, la sicurezza, noi abbiamo un capitolo, cioè nel computo metrico c'è la parte di una sicurezza fondamentale, perché un codice d'appalto non si può fare senza, non c'è più, è un obbligo di legge, no? E logicamente, tanto la ringrazio per le osservazioni, perché quello che ha detto andremo anche a verificarlo più attentamente. Io ho fatto delle note esplicitative, poi qua sono i verbali, quindi potete anche fare verificare, e in cui ho potenziato il discorso della segnaletica nei mezzi che devono mettere, e questo è fondamentale per la sicurezza degli operatori, e quindi comunque terremo attenzione dei punti che il consigliere Carotti ha detto. Però comunque sulla parte sicurezza noi abbiamo proprio degli oneri a sicurezza che vengono anche pagati in base alla segnaletica che mettono, ai DP che mettono, che indossano e tutte queste cose. E sul resto io mi faccio una promessa, come l'ho fatta nel 2023, 16 di ottobre, magari prima della scadenza dell'accordo quadro, sarebbe bello rivederci per fare un punto di situazione e capire anche un po' le modifiche se sono state sul sistema. E vi ringrazio per l'attenzione, grazie.
Grazie ingegnere Masini, do un secondo la parola all'assessore Ferrante che deve scappare, grazie, prego.
Chiedo scusa perché ho la conferenza dei presidenti insieme alla sindaca alle 4 e quindi ritengo anche per rispetto ai presidenti municipio di dover abbandonare la commissione. Comunque gli uffici sono qui, tanto si va avanti con le domande tecniche, grazie.
Grazie assessore Ferrante. Lascio la parola al consigliere Falcone, prego.
Sì, grazie ingegnere. Aspetto che dico la ringrazio ingegnere per la risposta. Ecco, non voglio tornare e insistere su quel discorso, però se all'app venisse tolta la possibilità di caricare il file e quindi l'app in come dire in maniera, diciamo, univoca fa la foto, si rischia anche quell'errore, perché io credo che l'operatore non faccia una sola caduta del giorno, magari ne fa 5-6, e se non è accorto a compilare subito la scheda, poi si ricorda qual è la caditoia prima, dopo, cioè, quindi come per dire, leviamo una possibilità di errore in questo senso qua. Grazie.
Grazie consigliere Falcone, do la parola al consigliere Chiarotti, prego.
Grazie presidente, tanto al Valcalda che, con il quale collaboro da un sacco di anni, non ho dubbi, Mazzini anche ha risposto, che abbiate fatto un lavoro sicuramente attentissimo sulla sicurezza dal punto di vista dell'appalto. Meno male che non arrivano verbali, perché è vero che di solito li rilevano. Io le posso garantire e vi posso garantire che quel modo di lavorare è tutto tranne che in sicurezza. Quindi accolgo bene l'invito e la puntualizzazione che è stata fatta adesso, perché vanno monitorati. E quando facevo l'osservazione su Amiu, non lo dicevo perché voi avete pensato di togliere ad Amiu un appalto, non penso nemmeno che sia stato lì, anche perché diceva il consigliere delegato di allora o l'assessore Gambino che era preoccupato di cedere a privati. Io dico che secondo me, banalmente, no? Trovare un punto di conferimento della risulta in zona è un costo, l'ha messo Alcalda, che è abbattuto. Amio questa possibilità mica era stata data. Quando lo faceva Amio poteva fare il triplo delle caditoie, lo so per esperienza, però una volta carico il mezzo doveva andare a scaricare. Adesso questa roba, che è un abbattimento dei costi, è ben venga, tanto bisognerebbe mettere questo deposito di rifiuto temporaneo un po' più, poi immagino che se il presidente sia stato quello che ha dato le indicazioni, non fosse, diciamo, uno che brillasse per idee, però fondamentalmente è un abbattimento costi che magari fatto a proprio modo si poteva anche prevedere per l'azienda. Tutto qui, non mi metto nella testa, però quello che volevo puntualizzare più di tutti è che se si parte dalla stessa condizione, un conto, l'AMIU, lo dico per esperienza, l'AMIU lavorava con un livello di sicurezza completamente diverso, ma completamente diverso, addirittura l'AMIU era sostenuta dalla polizia locale. Quando faceva le caditoie sulla la direttrice principale, era, diciamo, i movieri era la polizia locale. Questi vanno col mezzo da soli, uno con il mezzo piccolo, e tante volte non li vedi, lo dico per esperienza, perché ho lavorato anche con loro, perché ho avuto la fortuna di intervenire quando loro facevano le caditoie e io facevo quello che auspicava il consigliere Caraffini, che si puliscano anche le strade dove queste caditoie siano pulite, perché altrimenti è un lavoro che non porta un risultato ottimale. Ma lo dico proprio perché la sicurezza di questi operatori non è quella che garantiva l'AMIU, lo dico proprio per empirico, non lo dico sulla carta, immagino che voi abbiate fatto tutto il necessario, che fortunatamente in questi 2 anni non sono stati rilevati infortuni sul lavoro rispetto a questa roba, però vi invito, e colgo bene l'indicazione che è stata data adesso, di verificare al meglio come operano queste imprese, perché per me prima della caditoia pulita viene la sicurezza dell'operatore che pulisce. Tutto qui, grazie.
Grazie consigliere Chiarotti, lascio la parola al consigliere Gandolfo, prego.
Sì, grazie Presidente. Una mozione d'ordine al volo. È andata così questa commissione bene, però anche per il futuro, lo dico anche per il futuro, perché mi sembra, adesso lascio il beneficio del dubbio, ma penso di non sbagliarmi, che a inizio commissione non eravamo di certo informati dall'assessore che alle 4 sarebbe dovuto andare via. Io...
Allora, guardi consigliere, la interrompo subito, perché l'ha già detto che avrebbe avuto alle 16 la conferenza.
Calma. Io infatti ho lasciato il beneficio. Posso?
Quindi io posso. Le posso anche...
Posso?
Prego, vada avanti.
Visto che commissioni vanno lunghe e tante cose, infatti ho lasciato il beneficio del dubbio. Benissimo. Lo dico questo perché chiaramente saperlo ovviamente per tempo, e se l'ha comunicato stamattina benissimo, a prescindere da questo chiedo anche la cortesia agli assessori, quando si calendarizzano le commissioni, visto che le calendarizziamo al venerdì, di valutare che se c'è la commissione alle 2, 2 e mezza, quando è, chiaramente che non ci siano altri impegni, perché se adesso, dopo tempo, io vorrei fare una domanda all'assessore, non ce l'ho presente, per me la commissione può andare avanti da regolamento, perché noi lo abbiamo vissuto nel ciclo precedente e ci siamo sentiti dire dall'allora opposizione di tutto e di più, non aggiungo altro, quando l'assessore era assente e lo si comunicava a inizio commissione. Io dico questo e anche quando si doveva andare via. Io non sono qui per fare cosa, che per me la commissione può andare avanti perché il regolamento lo prevede, l'abbiamo detto anche nel ciclo precedente, però questo lo volevo far constatare. Se stamattina l'ha detto benissimo, probabilmente me lo sono perso io, per carità, ne prendo anche atto, però questo ci tenevo a farlo sapere. Grazie.
Grazie consigliere Gandolfo, prego la parola al consigliere Picciocchi. Grazie.
Grazie presidente. Anche io brevemente stigmatizzo questo comportamento, non per altro, perché in effetti ci siamo passati anche noi nella precedente consigliatura. E infatti noi diciamo prosegua pure la commissione, non stiamo a chiedere che scenda un altro assessore, ecco, però insomma c'è da dire che poi tutte le volte ci dobbiamo sentire, no? Le morale, gli insegnamenti. Vedo il consigliere Bruzzone che è un po' turbato perché è una persona rigorosa e coerente. Io gliene do atto e quindi coglie perfettamente, avendo vissuto il prima e il dopo, coglie perfettamente due pesi e due misure. Venendo alla questione di merito della commissione. Allora, intanto desidero salutare, è colpa mia, ok. Intanto desidero salutare l'ingegner Valcalda e l'ingegner Masini, che ringrazio. Allora, semplicemente questo, no? Perché volevo dire una cosa su AMIU. Guardate, siccome questa vicenda l'abbiamo vissuta e non fu facile da gestire, addirittura fu ritardata in un anno, ma AMIU questo lavoro non lo voleva fare, diciamocela tutta. E guardate che anche i sindacati, e anche su questa, e anche i sindacati, no, perché poi si dice l'esternalizzazione, il centrodestra, brutto e cattivo, anche i sindacati su questa vicenda qui non hanno mai detto né A né B, perché occorrevano delle competenze altamente specialistiche e chiaramente anche la dotazione di tecnologie proprie di aziende specializzate esclusivamente in questo settore. Quindi io sono contento e ringrazio l'assessore Ferrante, che ha dato atto che è stato fatto oggettivamente un buon lavoro, che la situazione è migliorata, poi naturalmente va rinforzata. Però credo che, come dire, fosse giusto dire esattamente le cose come sono andate, perché così effettivamente le ricordiamo. Forse l'avete detto all'inizio e mi scuso perché non c'ero, volevo chiedere una cosa. Quindi sostanzialmente adesso la georeferenziazione delle caditoie è completata al 100% e chiedo su tutte le caditoie quante riusciamo a pulirne all'anno e con quale frequenza. A grandi linee, non mi serve una risposta dettagliata, ma perché volevo capire a che punto era, diciamo, l'avanzamento di questo appalto. E soprattutto un'altra cosa chiedo, siccome avete parlato tutti della necessità di ulteriori risorse per arrivare, diciamo, ad una migliore performance, secondo voi quanto è la somma ancora necessaria per arrivare veramente ad un livello soddisfacente? Grazie.
Grazie consigliere Picciocchi. Lascio la parola all'ingegnere Masini per rispondere alle domande. Prego.
Sì, allora, in merito all'intervento, al censimento, ci abbiamo messo quasi 2 anni, perché alla fine, da settembre 2023, ora siamo a luglio, fine luglio, è stato difficile fare tutto questo censimento. Siamo arrivati a circa 80.000 caditoie. Poi, come dicevo, ora che si fa il secondo giro, magari si accorge che magari qualche caditoia manca, quindi potenzialmente potremmo anche arrivare a 85.000, comunque diciamo che il censimento è completato. C'è una slide in cui c'è un riassunto, un riscontro, ora la pagina non è scritta, comunque di questi 80.000, 78.395, 70.000 risultano verdi, cioè quindi correttamente funzionanti, 4.151 gialle, cioè che hanno delle problematiche, e 3.789 rosse, cioè vuol dire che non sono state oggetto di intervento perché c'era un impedimento fisico, comunque non si riusciva a intervenire sulla caditoia. Come ho indicato, perché io sono la spina al fianco, lo sarò sempre, ho scritto anche linee programmatiche politiche, nel senso che poi senza soldi non si va avanti, ma vi è un incremento necessario dei fondi perché uno bisogna tenere conto dell'aumento prezzi, la gara è stata fatta nel 2023, andremo nel 2027. Abbiamo visto che durante il servizio ci sono state delle lavorazioni necessarie in più per ottimizzare il servizio, che bisogna renderne conto poi concretamente nel prossimo accordo quadro, e per rendere più efficiente il servizio, come l'abbiamo già reso nella precedente amministrazione, alcune lavorazioni a nostro avviso devono essere in capo a chi poi vincerà l'accordo quadro, perché alcuni interventi non deve fare più Aster, perché comunque un rallentamento poi della criticità, ma deve essere svolta alcuni interventi di manutenzione straordinaria dalla ditta stessa. E poi deve essere incrementato i soldi relativi al terzo lotto della sommergenza. Oggi sono 250.000 euro, a nostro avviso almeno il doppio per quanto riguarda annuale il terzo lotto, è un incremento, non dico quasi del 50%, per quanto riguarda gli altri lotti di manutenzione ordinaria, perché bisogna tener conto che comunque abbiamo avuto grandi difficoltà a venire incontro a delle esigenze oggettive. Io sono anche abbastanza, il contratto è rigido, qualcuno diceva, e lo è, perché un contratto quando si firma, poi abbiamo cercato comunque di riuscire a venire anche incontro a delle esigenze oggettive dell'impresa, perché delle caditoie, ad esempio c'è delle caditoie che abbiamo chiamato big, che sono tipo 1,5 metri per 2 metri, cioè sono quasi delle cisterne, no? Quindi un conto intervenire una caditoia di 30x40, un conto per 1,5 metri, 2. Quindi la complessità a Genova c'è, è una città molto più critica rispetto a Milano, Torino, perché abbiamo diverse difficoltà che altre città non hanno, però io, e questo è un ringraziamento, autoringraziamento, abbiamo fatto un bel lavoro, perché è un grande lavoro, ecco. Quindi ringrazio chi me l'ha permesso e chi me lo permetterà di fare. Grazie.
Grazie ingegner Masini. Se non ci sono altri interventi, io chiuderei la commissione. Grazie, buon pomeriggio.